poco conocido, con el oro es con Jeffrey Amaro. Questa è la mia istituzionale, mandala a questo e aggiungi per conoscenza Andrea.Zuccotto.
Grazie a tutti, se possiamo prendere posto così diamo al dottor Porciani la possibilità di fare l'appello.
Lese, D'Angelo, Vivaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi,
presente.
Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Riccò, Serini, Sorisina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri, ...24 presenti.
Grazie dottor Porciani. Allora nomino scrutatori il consigliere Palmisano, il consigliere Facchini e il consigliere Camardo. Abbiamo controllato, non ci sono cittadini iscritti a parlare. E non abbiamo verbali da approvare. Per le comunicazioni del Presidente do la parola al Presidente Abramati che ha una comunicazione da effettuare.
Grazie Presidente, era solo per aggiornare su un incontro istituzionale che ho avuto martedì mattina con il questore, con il quale abbiamo avviato questa nuova modalità di collaborazione a frutto dell'ultima conferenza dei presidenti che si è svolta più di un mese fa con, in ambito di sicurezza, con il prefetto, il questore stesso e i vari comandanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, la presenza del sindaco e del vice sindaco con delega alla sicurezza. E devo appunto dire che è nata appunto questa modalità anche di collaborazione sul territorio che, come avevamo chiesto in quell'occasione, come da un certo punto di vista ad essere mandato ai commissariati territoriali di proseguire dal nostro punto di vista, perché c'è sempre stata comunque una ottima collaborazione e interlocuzione sia con il comando di Scalo Romana che con il comando di Ticinese, che appunto su sollecitazione del questore stesso troverà anche nei prossimi mesi modalità operative di confronto su tutte le tematiche appunto legate alla sicurezza a 360 gradi, insomma, quello che va proprio in ambito di sicurezza urbana quanto anche in tutto il tema dei locali e quant'altro. Per cui appunto volevo aggiornare il consiglio di questa nuova modalità che si attuerà sul tema sicurezza e confermare, come peraltro fatto al questore stesso, la totale disponibilità a non sostituirci ma a essere parte attiva nei processi di segnalazione puntuale, certificata, efficace, in modo che la competenza propria dell'organo di polizia di Stato possa anche più agevolmente svolgere tutta la sua funzione organizzativa e operativa. Grazie.
Grazie a lei, Presidente. E volevo a questo aggiungere che lunedì invece io ho avuto l'incontro anche con vice sindaco, l'assessore Scavuzzo, assessore alla sicurezza, e dove abbiamo parlato per quanto riguarda i nuovi comandanti dei vigili, della polizia locale e eventualmente le richieste che noi abbiamo continuato per quanto riguarda la disponibilità della polizia locale, eccetera. Argomento che purtroppo non riusciamo mai, diciamo che non ci sentiamo molto, ecco, tutto lì. E nonostante cerchiamo di avere qualche cosa in più a disposizione, purtroppo si rimane legati a quelli che erano gli ordinamenti precedenti dell'assessore Rozza e quindi tutto è fermo ancora a quel punto. Grazie. Allora diamo la parola ora ai consiglieri per la presentazione di interrogazioni e di mozioni. E come primo iscritto vedo la consigliera Audia.
Grazie, grazie Presidente. Io volevo presentare, a norma dell'articolo 15 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio, un ordine del giorno in merito alla mozione della pedonalizzazione di via Sarfatti. Premesso che all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio di Municipio risulta iscritta in via urgente la mozione, primo firmatario il consigliere della Lega Nord Verri, con la quale viene chiesto che si esprima un parere contrario alla pedonalizzazione di via Sarfatti, che di una pedonalizzazione di parte della via Sarfatti e di piazza Straffa si legge in un post del sindaco Giuseppe Sala sui social network, che su tale post è stata artatamente costruita tutta la mozione, che la stessa pare abbia assunto carattere di urgenza, tanto da essere anticipata nella conferenza dei capigruppo il 18 luglio ultimo scorso e protocollata successivamente il 20 luglio 2018, prassi piuttosto inusuale quella di inserire all'ordine del giorno del Consiglio una mozione non ancora protocollata e già calendarizzata in una commissione dedicata. Che il Consiglio di Zona 5 si era espresso in merito al progetto più complessivo del nuovo Urban Campus Bocconi e sui servizi che avranno una positiva ricaduta sul municipio, vedasi realizzazione di centri aperti ai cittadini, non ultima la piscina tanto agognata da parte di questa maggioranza. Che il parere favorevole espresso nella delibera 124 del 2015 del Consiglio di Zona 5 è comunque un parere condizionato al riesame della pedonalizzazione di cui si discute a seguito della stipula della convenzione tra l'Università Bocconi e il Comune di Milano, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti. Ritenuto che non si ravvisa un carattere di urgenza su tale tema, che appare opportuno proseguire su indicazioni già deliberate, che i consiglieri del municipio siamo tutti privi di strumenti e conoscenze tecniche per poter valutare in autonomia la pedonalizzazione della via, che per tali simili occasioni sono stati sentiti gli uffici competenti, che per altre simili occasioni sono stati sentiti gli uffici competenti, che non appare chiaro il motivo di rifiutare un percorso di ascolto delle motivazioni che inducono gli uffici competenti a decidere per la pedonalizzazione di parte della via Sarfatti e di parte di Piazza Sraffa e dell'apprendimento di eventuali mezzi utili a mitigare il disagio che potrebbe derivarne ai residenti. Tanto premesso e ritenuto, si formula il seguente giudizio. La decisione di portare in commissione prima e in consiglio poi una mozione annunciata alla maggioranza e della cui asserita esistenza le forze politiche di opposizione siamo venuti a conoscenza solo all'atto della conferenza dei presidenti di gruppo del 18 luglio scorso e della convocazione della Commissione Verde e Mobilità del 25 luglio 2018, è in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Municipio, mancando una comunicazione d'urgenza che nemmeno verbalmente è stata fatta in conferenza dei presidenti di gruppo, peraltro su una mozione di cui non si conosceva nulla. Che l'enunciazione di tale giudizio non può che trovare conclusione nella richiesta di discussione del presente ordine del giorno nell'odierna seduta e nel rinvio della discussione della mozione sulla pedonalizzazione di via Sarfatti ad altra seduta e dopo un'adeguata istruttoria in commissione alla presenza di tecnici, soggetti politici, AMAT e portatori di interessi della via considerata. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Audia. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Grazie Presidente. Io presento una mozione urgente sulla pedonalizzazione di via Sarfatti, indirizzata al Presidente di Municipio, del Consiglio, ai componenti del Consiglio e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore competente. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli articoli 10 e 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Municipio, si rivolge istanza affinché nel termine stabilito vengano adottati i provvedimenti richiesti con il presente atto. Premesso che la proposta e iniziativa di pedonalizzazione di via Sarfatti è stata già oggetto di una prima valutazione del Consiglio di Zona 5 nella delibera numero 124, assunta nella seduta del 2 luglio 2015, nella quale venivano evidenziate criticità in funzione dell'accettabilità relativa alla viabilità della zona, come evidenziate anche da indicazioni di AMAT, Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, che in particolare nella medesima suddetta delibera il parere del Consiglio di Zona veniva condizionato da un necessario successivo e definitivo riesame da parte dello stesso Consiglio a seguito dell'avvenuta convenzione quadro tra il Comune di Milano e l'Università Bocconi per l'approvazione finale e necessariamente dovrà essere presentata e valutata in particolare per quanto riguarda gli stralci funzionali A, B e C sulla viabilità delle strade interessate. Che il Municipio 5, pur essendo favorevole alla realizzazione del territorio di nuove opere e attività didattiche, formative, sportive e ricreative relative al nuovo Urban Campus in via di attuazione, intende segnalare e prevenire per tempo l'insorgere di nuovi disagi viabilistici per la cittadinanza, conseguenti la completa pedonalizzazione della via Sarfatti. Rilevato che la via Sarfatti è un'importante arteria di flusso viabilistico utilizzata quotidianamente in entrambi i flussi, da e verso il centro, in connessione tra le circonvallazioni interna dei Bastioni ed esterna di via Tibaldi e Toscana, attraverso il transito dei mezzi pubblici e privati in varie vie del nostro territorio, in particolare nelle vie Bocconi, Castelbarco, Colmoschin, Tabacchi, Pavia e Meda San Gottardo, che l'Agenzia Mobilità Ambiente Territorio AMAT, in un apposito studio di esame riguardante lo scenario ipotizzato di chiusura della via, presentato in data 3 aprile 2015, ha evidenziato che la rete viaria intermedia e in particolare l'asse Tabacchi-Sarfatti svolge una funzione di distribuzione interna al quartiere che non è automaticamente trasferibile agli assi primari delle circonvallazioni. Inoltre, nello stesso studio viene stimato l'effetto della ipotizzata chiusura al traffico della via con un peggioramento della congestione, un incremento dei tempi di percorrenza e una diminuzione sensibile della velocità commerciale del trasporto pubblico, che peggiora mediamente dell'8% e risulta particolarmente grave per le linee autobus, per le quali peggiora di ben il 24%. Che la stessa AMAT nello stesso studio considera l'eventuale aggiunta di traffico indotto dal nuovo Urban Campus Bocconi in via di realizzazione, nonostante tutte le misure di mitigazione proposte, foriero di ulteriori significativi incrementi dei tempi di percorrenza, sia del traffico privato del 15,2% che del trasporto pubblico del 12%. Che inoltre la realizzazione prevista di una nuova residenza universitaria per una capienza di circa 600 studenti già approvata nelle adiacenti vie Giovenale e via Colmoschin, produrrà anch'essa un conseguente incremento dei flussi di traffico interno al quartiere. Che il territorio del Municipio 5 e in particolare l'ambito di quartiere su cui insiste il nuovo Urban Campus dell'Università Bocconi risulta attualmente per i prossimi anni sprovvisto di un'adeguata linea metropolitana in grado di far fronte ai grandi flussi di cittadini residenti e non residenti che quotidianamente transitano nella zona. Che la stessa nuova fermata Trenord S9 prevista in Viale Tibaldi potrà solo in parte sopperire alle nuove esigenze di mobilità ricadenti nel territorio menzionato. Considerato che, tenuto conto degli elementi sopravvidenziati, la pedonalizzazione di via Sarfatti nel caso in cui venga realizzata la completa chiusura al traffico veicolare, pur migliorando le condizioni dei fruitori pedonali e residenti nelle adiacenze, produrrà tuttavia un evidente disagio, un conseguente enorme impatto nei confronti dell'ambiente e dei cittadini che quotidianamente transitano, in particolare nelle ore di punta, per le varie esigenze di mobilità. Che tale decisione riverserà in particolare nelle ore di punta, nelle vie adiacenti e summenzionate, già attualmente sature, tutto il traffico, le code e il conseguente inquinamento con notevoli ripercussioni in termini di salute dei cittadini, congestione del traffico, disagio e tempo impiegato. Che l'articolo 18 del regolamento dei municipi del Comune di Milano attribuisce agli stessi una specifica funzione in materia riguardo alle problematiche attinenti alla viabilità locale, in particolare i municipi individuano soluzioni in merito concordando con il livello comunale centrale anche l'istituzione di aree pedonali, aree a pedonalità privilegiata, zone a velocità limitata e zone a traffico limitato e nuovi sensi unici, nel rispetto delle prescrizioni delle strategie di pianificazione sovraordinata. Tanto premesso e considerato, rilevato e considerato, si chiede che la Giunta Municipale e il Consiglio di Municipio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, chiedano al Sindaco e alla Giunta Comunale di ottemperare alle richieste e alle condizioni richiamate nella delibera numero 124 del Consiglio di Zona 5 del 2 luglio 2015, che condizionava il parere positivo al fatto che una volta definita la convenzione quadro, la stessa ritorni in Consiglio di Zona per l'approvazione finale. In particolare per quanto riguarda gli stralci ABC e che interessano direttamente la viabilità delle vie Sarfatti e Castelbarco, di cui nella convenzione si prevede la possibilità di pedonalizzazione. Che in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,1 del regolamento dei municipi vengano individuate e condivise soluzioni e misure adeguate di nuova progettazione viabilistica e semaforica delle vie in oggetto e di quelle adiacenti, tali da ridurre e limitare l'impatto relativo ai flussi di traffico che deriverebbero dalla ipotizzata pedonalizzazione. Si chiede in particolare la realizzazione di un nuovo incrocio semaforizzato in via Bocconi, angolo viale Toscana, con la possibilità di attraversamento per consentire la svolta in entrambi i sensi di viale Toscana. Una riorganizzazione semaforica degli incroci interessati, a partire da largo Isabella d'Aragona fino in via Bocconi. Istituire un divieto di sosta in via Pietro Teulier in direzione sud per facilitare il flusso in uscita dalla circonvallazione interna. Di realizzare la ciclovia orizzontale dal Naviglio Pavese a Corso Lodi attraverso le vie Pavia, Tabacchi, Sarfatti, Bac, Bellezza, Giulio Romano e via Piacenza. In assenza delle misure sopra indicate, necessarie e improrogabili per attenuare gli impatti derivanti dall'attuazione del provvedimento e i riflessi sui pedoni, cicli, motocicli e veicoli, si chiede in tal caso di mantenere il traffico veicolare in via Sarfatti, prevedendo contestualmente a un'apposita zona a velocità limitata chilometri 30 orari, estesa in tutte le vie interessate del quartiere. B. La realizzazione di uno o più sovrappassi pedonali lungo la via Sarfatti. Queste ultime due soluzioni rispondono alle due maggiori esigenze riscontrate, di un maggior spazio e tutela del traffico pedonale tra le due aree dell'Urban Campus Bocconi e di un minore impatto della congestione derivante dalla ipotizzata chiusura del traffico della via. Vi ringrazio.
Grazie a lei, consigliere Carapellese. Diamo ora la parola al consigliere Ferrari.
Volevo presentare una mozione di cui chiedo le firme per vedere poi di arrivare all'urgenza. La mozione indicata è inviata al Presidente del Consiglio di Municipio 5 Bramati Alessandro, all'Assessore ai Lavori Pubblici e Casa Rabaiotti, all'Assessore all'Urbanistica Verde e Agricoltura Maran, all'Assessore alla Partecipazione e Cittadinanza Attiva e Open Data Liparini, alla Giunta del Municipio 5 e al Consiglio di Municipio 5. Oggetto: mozione urgente relativa ai lavori finalizzati al miglioramento dello stato manutentivo con il rifacimento del tetto della chiesetta di Sant'Ignazio, sita presso la Cascina Campazzo in via Dudovic. Premesso che in data 8 ottobre 2013, all'interno del progetto Interventi finalizzati al miglioramento dello stato manutentivo del sistema Cascine, viene individuata la Cascina Campazzo in via Dudovic per interventi manutentivi. In data 16 giugno 2014, all'interno del progetto Interventi finalizzati allo stesso progetto di prima, ovviamente, venne stilato il progetto esecutivo per il recupero di varie cascine distribuite nella città ed in particolare per noi il progetto prevede un intervento presso la Cascina Campazzo in via Dudovic. In data 23 dicembre 2015, con deliberazione giunta 2422, il progetto, finalizzato al miglioramento dello stato manutentivo delle cascine, veniva approvato e finanziato per un importo stimato in 3 milioni di euro IVA compresa. L'importo posto a finanziamento prevede, nell'ambito degli interventi presso la Cascina Campazzo, lavori di recupero della chiesetta di Sant'Ignazio. Nel bilancio partecipativo 2015, all'interno del progetto Recuperare per valorizzare, veniva proposto il restauro della chiesetta di Sant'Ignazio. Considerato il tempo trascorso e terminato, l'iter durato più di 2 anni tra la proposta di intervento e la stesura del progetto esecutivo ed il finanziamento, che dal finanziamento approvato sono passati ancora 2 anni senza che siano iniziati i lavori. Si chiede che la Giunta Municipale e il Consiglio di Municipio tutto sollecitino il Sindaco e la Giunta Comunale e in particolare gli assessori in indirizzo a dare avvio senza ulteriori indugi o ritardi ai lavori di ripristino di quanto evidenziato in oggetto. Grazie.
Grazie consigliere Ferrari. Vedo che non abbiamo più nessuno iscritto a parlare, a presentare mozioni e interrogazioni. Allora passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Regolamento tutela animali. E diamo la parola al consigliere Serini.
Pronto? Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e consigliere. In linea con l'oggetto di questa proposta di deliberazione, la mia cravatta ai delfini, nel senso spero che voi tutti quanti abbiate apprezzato questa finezza. Allora, il Comune ha investito i vari municipi della possibilità di fornire degli emendamenti, delle osservazioni, degli spunti di miglioramento in ordine al regolamento degli animali, cosa che certamente è una buona cosa e una buona idea. Il municipio 5 è stato investito nelle commissioni sport, salute, tempo libero e verde, in una commissione congiunta dell'analisi di questo regolamento. In questa sessione è stato analizzato il regolamento e sono state proposte alcune innovazioni e alcuni emendamenti. Successivamente, poi, alla chiusura della commissione stessa, sono sopraggiunte ulteriori proposte di emendamenti e di miglioramenti. La procedura che poi è stata adottata è stata quella di condividere con tutti coloro che hanno proposto dei miglioramenti e degli emendamenti, gli emendamenti stessi che man mano venivano proposti fino all'approvazione della delibera stessa. Chiedo, avete interesse di leggere tutti gli emendamenti così come sono stati proposti? Punto di domanda. Una risposta. E successivamente, se la votazione deve essere fatta per singolo emendamento, ovviamente. Ok. La delibera dovrebbe essere nelle mani di ciascun consigliere, per cui se c'è qualche ulteriore emendamento ne possiamo parlare, però insomma. Io darei per assodata e per letta la proposta di deliberazione, per così come è stata trasmessa a tutti i consiglieri degli uffici, se siamo d'accordo ovviamente. Se non ci sono osservazioni potrebbe essere...
Apriamo il dibattito, prego. Vediamo se tutto... Allora... Lì c'era la consigliera Ferri. Sì, no, è perché se no abbiamo qualche problema. Sì, adesso schiaccia e abbiamo proposto. Correttamente. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente, scusate. Dunque adesso non trovo esattamente il punto. So che su questo regolamento è stato fatto una commissione con la presenza di esperti, io non ero presente, però c'è un punto che adesso purtroppo faccio fatica a trovare, che è quello che prevede, cioè un emendamento che chiedeva di non prevedere l'uso della museruola per i cani nell'area cani, per i cani cosiddetti pericolosi. È vero che c'è questo emendamento? L'articolo 18. Sì. Cioè rimane l'obbligo di mantenere l'uso della maseruola nell'area cani per... Sì, al di là della sanzione, mi sembrava che ci fosse un emendamento che diceva di non obbligare l'uso della museruola per i cani per i cosiddetti pericolosi nell'area cani. C'è questo emendamento? Ecco, io personalmente sono un po' perplessa, perché anche per esperienza personale so di nell'area cane mettere senza museruoli certi cani che sono cosiddetti... Sì. Ah, non è stato ripresentato? Ok, allora... Ecco, vabbè, io su questa cosa devo dire che non sono d'accordo, anche per esperienza personale di un cane aggredito proprio da un cane cosiddetto pericoloso che non aveva la museruola.
Allora, diamo la parola alla consigliera Soresina.
Era non la razza pericolosa, ma è il cane che è pericoloso. Adesso mi ricordo. Però adesso...
Okay. Sì, dunque, avevo proposto questo emendamento perché in realtà non è scientificamente dimostrato che alcune razze siano appunto più pericolose di altre. Per cui, in effetti è così, per cui se avete dei dati a favore della pericolosità appunto di alcune razze, ma con dimostrazioni scientifiche, portatele e siamo pronti a rivalutare questo aspetto. Secondo punto, allora c'è già l'obbligo di portare con sé la museruola per i proprietari di cani e di utilizzarla nel momento in cui ci possano essere dei momenti ovviamente di pericolo. Terzo punto, ci sono dei cani che vengono riconosciuti appunto come sono più propensi appunto all'aggressione, ma non per la razza, ma perché proprio vengono individuati, quindi anche registrati, c'è una registrazione di questi cani pericolosi ed è previsto per questi cani l'obbligo dell'utilizzo della museruola, per cui ci sono già queste due norme che vanno a garantire che se un cane è pericoloso, ma non per la razza, perché è pericoloso in sé, debba utilizzare appunto la museruola. La previsione di una serie di razze che appunto non è dimostrata scientificamente è un'aggiunta non ha un fondamento scientifico, per cui essendoci le altre due norme a tutela appunto delle aggressioni da parte di cani pericolosi, appunto ho proposto questo emendamento.
Bene, diamo la parola al consigliere Palmisano. Massimo.
Sì, grazie Presidente. Allora, pur essendo molto d'accordo con quanto scritto nel considerato, cioè è utilissimo un regolamento, cioè quantomeno ha delle finalità apprezzabili. Avendo accolto una serie di emendamenti sui quali siamo perplessi, crediamo che il risultato finale poi non sia almeno da noi sostenibile. Allora, circa il punto, l'emendamento 2, quello che riguarda i famosi collari a strozzo, semistrozzo, eccetera. Beh, diamo un giudizio, se volete, semplice ma abbastanza netto, secondo cui insomma, non credo che esista un animale malvagio in sé, violento in sé, aggressivo in sé, ma un animale sicuramente maleducato, educato in maniera tale che lo si renda così aggressivo, di conseguenza piuttosto una persona che non è in grado di gestire e curare un animale non dovrebbe proprio tenerlo e non ricorrere a mezzi coercitivi tipo questi collari, quindi non saremo d'accordo su questa cosa. Altro punto che non ci trova d'accordo è quello che riguarda le colonie feline, ma il punto 4, cambiare solo il termine da facoltà a obbligo di tenere nella proprietà privata, quindi nei condomini o altrove, di tenere al contenuto della proprietà privata esplicitare Sì, insomma adesso non è quale di tenere un contenitore, un box, se non mi ricordo, box da cambiare, su quello siamo d'accordo, con serbatoio, quello che è. Per esperienza personale, riparo, perfetto. No, ma no, non ironizzavo, sono d'accordo, su quell'emendamento siamo perfettamente d'accordo. Cambiare da facoltà a obbligo non ci trovo d'accordo, ma questo per esperienza personale, nel senso che io abito in un condominio dove vive una colonia felina, immaginavo. L'esperienza non è per niente positiva, cioè non si è in grado di mantenere l'ambito in maniera decorosa. Quindi pur ammettendo che questa possibilità è giusto che venga data, perché probabilmente io appartengo agli ursidi, ma non sono non sono così come dire avverso alla compagnia degli animali. Pur appunto potendola dare questa facoltà, saremmo per lasciarla come facoltà e non come obbligo, insomma, non so se. Non siamo d'accordo neanche sull'abbassamento a 14 anni dell'età per la conduzione di un cane. Avremmo preferito mantenere i 16, ma per una questione di maturità fisica, proprio perché banalmente a 14 anni con cani di grossa taglia forse non si è in grado proprio di gestirli, e per una questione di maturità c'è uno scatto significativo da 14 ai 16, secondo noi, dovendo affrontare una situazione complicata in cui un cane di grossa taglia magari dovesse indurre il proprietario a infilarcisi, questo potrebbe non essere in grado di sbrigarla. Neanche saremmo d'accordo sull'emendamento numero 13, quello della gratuità sui mezzi pubblici. Apprezzo il tentativo, ma magari non è la soluzione più efficace per sgravare il traffico urbano, ma mi chiedo, sono tutelate tutte le categorie, anche degli umani che avrebbero bisogno, alla stessa maniera di non pagare il biglietto del tram? Noi paghiamo per un bagaglio ingombrante un biglietto, si pagherebbe anche per i cani di grossa taglia. Ho detto tutto, grazie.
Grazie a lei, consigliere Palmisano. Diamo la parola alla consigliera Fiore.
Sì, grazie Presidente. No, tanto volevo rilevare che il Presidente Serini ha cannato la cravatta, perché i delfini non sono assolutamente contemplati nel... No, scherzi, ha detto lui che sono... Io non li vedo, ha detto lui che erano delfini. Ecco, vabbè, comunque... Con tutto. No, niente, io ringrazio il Presidente Serini per il lavoro di cesello, di collage, di assemblaggio, così lo diciamo in italiano, che ha fatto con le nostre con i vari emendamenti. Tra l'altro, li avevo già presentati in commissione, poi non erano un paio erano stati dimenticati, invece poi vedo che sono stati inseriti. I miei emendamenti sono relativi, sembrano delle cose così pretestuose, cioè ho chiesto di inserire al posto, a parte che qua c'è scritto Sauli e non Sauri, non lo so, vabbè, comunque a parte quello, avevo chiesto di inserire appunto nell'articolo 12, dopo Sauri lucertole, dopo Cheloni tartarughe, dopo Fidi serpenti, perché in effetti se questo è un regolamento che deve sicuramente tutelare gli animali, ma che probabilmente deve anche disciplinare la buona convivenza tra i cittadini, ed è diretto ai cittadini, è bene che i cittadini, se vogliamo che rispettino il regolamento, capiscano che cosa devono fare e di che cosa si parla. Avevo anche appunto chiesto che venissero tradotte tutte le varie specie che in fondo sono elencate in latino, e poi vabbè c'era quel problema di una negazione che in realtà era un'affermazione. Niente, direi che per quanto mi riguarda sulla questione dei cani, delle razze di cani, è vero che il cane dipende da chi lo alleva, da chi lo educa, però mi ricordo che quella sera in commissione c'erano quei signori che erano degli esperti allevatori, dicevano che ci sono comunque dei cani che hanno una sorta di memoria, per cui se un cane è stato sempre selezionato come cane da combattimento, parlo ad esempio del pitbull, che è un po' l'esempio eclatante, alla fine, pur se viene allevato nella maniera più tranquilla e affettuosa possibile, potrebbe, in questa memoria che ha nel cervello, che è molto, diciamo, molto nascosta, però gli si potrebbe scatenare, e questo è quello che succede ogni tanto quando si legge di questi cani che appaiono tanto bravi, tanto buoni, pazienti con i bambini, che all'improvviso hanno queste... Per cui forse, ecco, sul mantenere, io sono d'accordo, per alcune, ovviamente non per tutte, per alcune razze di cani magari avere la museruola forse potrebbe essere opportuno. Grazie.
Grazie consigliera Fiore. Diamo la parola alla consigliera Perrone.
Grazie Presidente, intervengo anch'io su quest'ultimo punto rispetto all'emendamento dove si fa richiesta di non rendere obbligatoria la museruola per alcune razze, in quanto è probabile che non ci siano studi scientifici, ma è un dato di fatto che ci sono delle razze che sono comunque di indole aggressiva, nonostante magari crescano, come diceva appunto la consigliera Fiore, in ambiti sereni. Poi nel momento in cui succede, passatemi il termine, il tafferuglio, comunque anche per conformazione fisica queste razze diventano pericolose, come appunto il pitbull. E come appunto diceva la consigliera Fiore, abbiamo degli esempi di fatti quotidiani di cani che sono abituati a vivere con i bambini, poi a un certo punto per una... magari in compressione si imbizzarriscono, aggrediscono il bambino e lo uccidono. Quindi il fatto che non ci siano delle razze pericolose, a mio avviso, non è assolutamente vero. Ci sono, per indole, questi cani sono, anche se docili, possono diventare aggressivi e pericolosi da gestire. E poi questo fatto comunque di eliminare l'obbligo delle museruole nelle aree cani per determinate razze va in contraddizione con l'emendamento successivo, per cui si chiede di inserire il collare a strozzo per poter gestire gli animali che sennò sarebbero difficili appunto da gestire. Quindi io sono contrario al fatto dell'eliminazione della museruola, anche il fatto di avere la museruola con sé nel momento in cui un cane ha già aggredito un altro cane, poi se gliela metti dopo ormai comunque il danno è fatto, quindi il fatto di averla non è che gli dici al cane scusa aspetta un attimo ti metto la museruola poi vai avanti a fare quello che stai facendo. E la museruola secondo me è un mezzo molto più efficace per evitare problemi rispetto al collare a strozzo, perché il cane può essere non in quel momento sotto mano al padrone e quindi anche se indossa il collare a strozzo comunque questo metodo può essere non efficace. E tra l'altro io il collare a strozzo, semistrozzo, a scorrimento, chiamatelo come volete, lo ritengo comunque un metodo di mezza tortura per il cane, quindi se il padrone non è in grado di gestire il cane può o scegliere una razza diversa o decidere di non avere il cane piuttosto che andare in giro a strangolarlo ogni qualvolta questo tira. Quindi io per il fatto di essere contraria a questi due emendamenti e anche a quello che ha anticipato il consigliere Palmisano rispetto al fatto di non pagare il biglietto, credo che ci siano delle misure, quindi il chihuahua che sta in braccio non paga il biglietto, così come il bambino, il cane di grossa taglia è giusto che lo paghi, così come il bambino che supera il metro e mezzo, adesso non mi ricordo esattamente quale siano le condizioni, non vedo perché un bambino di 12 anni debba pagare un biglietto e il cane che comunque occupa uno spazio, usufruisce del servizio, non debba pagarlo. Io mi asterrò dalla delibera appunto perché ci sono degli emendamenti a cui sono contraria. Se si fosse potuto votare emendamento per emendamento, secondo me sarebbe stato, capisco che sono tanti, quindi saremmo stati qua, lo so, Presidente, non mi guardi con quella faccia sconsolata, però a mio avviso, essendo svariati i punti, si può essere d'accordo o meno su altri. Grazie.
Grazie consigliera Perrone, diamo la parola alla consigliera Auda.
Grazie Presidente, anch'io volevo ribadire questo concetto dell'eliminazione del comma 3 dall'articolo 18, laddove non è prevista la museruola per i cani che presentano determinate caratteristiche, anche perché da più parti si sente ormai l'esigenza di provvedere alla divisione delle aree cani in due parti, in maniera tale che se uno ha con sé un cane di grosse dimensioni, un molosso, un cane che viene a torto ragione è considerato pericoloso, posso occupare una parte dell'area cani lasciando libera l'altra per cagnolini diversi che socializzino in maniera diversa. Per quanto riguarda il collare a strozzo, io sono nettamente contraria all'inserimento di emendamenti che prevedano collari a strozzo, strozzo con senza punta, per cui ritengo che valga la previsione di impedire che vengano utilizzati collari a strozzo. Poi, se possono essere utilizzati o meno durante attività di addestramento, quello è un altro discorso, perché è un po' come dire uso una droga per attività mediche piuttosto che liberalizzo una droga per altri tipi di usi. Grazie. Volevo dire che personalmente io mi asterrò dal votare il regolamento proprio perché pensavo anch'io che si procedesse a una votazione di emendamento per emendamento.
Grazie consigliere Audia, diamo la parola al consigliere Galluzzi.
Buonasera, si sente? Sì. Buonasera a tutti, non potevo non intervenire visto che un po' me lo chiede anche Olmo di dire qualcosa, perché si sta parlando di lui e dei suoi amici. Ora, giustamente qui ognuno ha la propria opinione, per carità, però vorrei fare una leggerissima deviazione, restando comunque in tema. Io penso che quando si generalizza parlando di qualcosa o qualcuno si commette quasi sempre un errore. Sbagliano ad esempio le donne quando dicono tutti gli uomini non sono, quelli del segno del sono tutti, quella tal etnia di persone sono tutti. Tutti i genovesi sono tirchi, c'è qualche genovese? Non so, ecco. Allora, diciamo che quando si generalizza in questo modo si commette sempre un errore. Allo stesso modo, dire che tutti i Rottweiler sono pericolosi e cattivi si commette un errore. Perché? Perché chiunque abbia avuto un cane o abbia avuto una relazione più che occasionale con un cane sa che ogni cane è diverso dall'altro. Occasionale, no, siccome sono girati su Facebook delle foto con Asi Argento che si baciava con un Rottweiler, non so io che ho visto. Quindi chiaramente ogni cane è diverso dall'altro cane. Il cane è un cane, non è che non possiamo antropomorfizzare il cane. Il cane è una bestia, il padrone no, è il padrone che deve avere il controllo. Il cane è una bestia, consigliera Gelosa, è fuori discussione, non è un'opinione. Il cane è una bestia, è un animale, ha un suo istinto, ha un suo modo di comportarsi, di pensare, ha una personalità, ma sicuramente va gestito e domato con regole diverse da quelle che sono i rapporti tra persone. I cani tra di loro non è che si siedono e parlano, si sistemano con le loro modalità. Ma il padrone deve sapere come si relaziona al suo cane quando c'è da derimere una questione all'interno dell'area cani con gli altri cani. Perché io posso avere un cane che alla seconda parola comincia a muovere le mani e posso avere un cane come Olmo che si siede e fa e filosofeggia sulle questioni del più del meno. Quindi io toglierei l'attenzione al cane e la concentrerei sul padrone. Cioè, il padrone deve gestire il proprio animale. Perché la coercizione della museruola a un cane? Se è un cane aggressivo, ma neanche la museruola può bastare. Perché io avevo un cane, in tempi passati, che se la toglieva la museruola. Imparano anche a togliersi la museruola. Però stava legato, e a volte anche con la museruola. Quindi io sono contrario alla generalizzazione per razze, tout court. Sono contrario ovviamente a penalizzare il cane se il padrone non sa gestire. Avevo proposto una patente del buon conduttore, comunque vabbè. Il problema è sulla persona. Dopodiché, il collare a strozzo. Io rispetto tutti, è giusto. Cioè, consigliere Perrone dice è una tortura. Io come posso dire di no? Se ha la sensibilità tale per cui la ritiene una tortura, io la rispetto. Il mio cane l'hanno visto tutti. Com'è? Il mio cane ha avuto per un paio d'anni è stato condotto con il collare a strozzo prima e a semistrozzo dopo. ma il mio cane non tira a strozzarsi, perché gli ho insegnato a non tirare. Cioè, il cane che si strozza con il collare a strozzo è un cane che non è educato, è un cane che non ha il rapporto padrone-animale, è un cane che non si sa gestire, cioè che non sa il padrone gestire il cane. Quindi, anche in questo caso, il problema io lo riverserei sulla persona. Se non sei in grado di non far tirare il tuo cane, ma tu avrai sempre problemi, anche perché poi, senza il collare a strozzo, ci sono dei cani che poi tirano al contrario, cioè tirano al contrario e si sfilano il guinzaglio, perché non è che non hanno un cervello, non ragionano come noi, ma capiscono che... Non avete mai visto un cane impuntarsi tanto da farsi, da togliersi il collare? Quindi il collare a strozzo, se uno non è in grado di gestire il proprio cane, è una sicurezza per gli altri, perché in qualsiasi direzione il cane tiri non può sfuggire dal controllo non coercitivo, dal controllo del guinzaglio. Io chiudo questo intervento pregando chiunque abbia un cane che tira di dedicare del tempo e del lavoro affinché insegni al proprio cane a non tirare, perché se il cane tira è colpa del padrone. Signori, ho chiuso qua.
Grazie.
Dichiarazione di voto. Perfetto, grazie.
Allora, grazie Presidente, ma immagino che non sia possibile votare i due emendamenti su cui ci siamo, non è, sì, 3-2, solo su questi, ma non lo so se la procedura lo consente. Solo per gli emendamenti che sono stati oggetto di discussione. Se non è possibile, no, non tutti. Ah, devo spegnere. No, prima.
Al dottor Porcelli, per favore. Allora, l'articolo 38 prevede che oggetto votazione per divisione, qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni, si riferisca più soggetti e oggetti, o sia suscettibile di essere distinto in più parti, avendo ciascuno un significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente del Consiglio può ammettere la votazione per parti separate.
qua mi dice in più parti, ciascuno con un significato logico e un proprio valore dispositivo. Questo potrebbe essere che se il relatore verifica che in tutti gli emendamenti ci sono delle parti che hanno un valore dispositivo, me le deve motivare, cioè non questo singolo. Nel senso, se sono 30, esempio, si vota 10, 10, 10, perché il senso di questi 10 è uno, il senso di 10 è un altro, il senso di 10 è un altro. Ma qua mi parla di significato logico. E presentare tre emendamenti non è la cosa più semplice. Questo presentato un emendamento dove si dice questi tre articoli pagherebbero comprare. Sono spiegato tranne che la divida in parti con significato logico o valore dispositivo.
Allora, scusate, siccome questa discussione poi sta portando via troppo tempo, e anche perché con il tempo che stiamo impiegando avremmo già fatto più di metà delle votazioni, votiamoli. Non ci sono problemi, sono 31 presenti e li votiamo. Li abbiamo dati per letti, perché tutti hanno ricevuto, articolo 1, votazione e via. Allora, diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente, ringrazio l'apprezzamento della consigliera Fiore sull'opera di Cesello che ho fatto e che assicuro che l'ho fatto con onestà di intenti, essendo un convinto animalista e un feroce gattaro. Spiace che il consigliere Palmisano abbia evidentemente dei gattari e degli accuditori della sua colonia felina all'interno del suo condominio, evidentemente non solerti, ma attribuire all'obbligo dell'amministratore di condominio e dei proprietari di un condominio di poter installare un riparo per i gatti della colonia felina, ovviamente ufficializzata e comunicata una volta alla USL, poi alla ASL, poi adesso alla SST, io ritengo che sia un'opera di ragionevolezza, anche perché dove ci sono i gatti non ci sono topi. Vado adesso però in ordine delle considerazioni che sono state espresse. Consigliera Gerosa, non è la razza pericolosa ma è il singolo cane che è tale, è un'affermazione che troverebbe d'accordo soprattutto quella parte politica che riconosce che non esistono razze tra gli uomini, ma esistono soltanto delle etnie, esiste una sola razza umana, esattamente come una sola razza canina. Francamente dire che esistono delle razze che sono pericolose o meno, francamente mi lascia perplesso.
Mi scusi,
io però chiudo, io grazie. Non ho competenza sul dire se esiste o meno una razza pericolosa.
Consigliere Serini, glielo ripeto, stiamo facendo la votazione, le considerazioni non le accetto più.
Stavo rileggendo tutte le considerazioni che sono fatte, se mi dice che è inopportuno non vado avanti. Prego?
Vorrei arrivare alla votazione.
Me ne rendo conto. Mi dica se rispondo o no alle singole osservazioni oppure no.
Perché siamo arrivati alle votazioni.
Non rispondo alle singole osservazioni, quindi procediamo, dati per letti, alla votazione dell'emendamento numero 1.
Apriamo la votazione, per favore. Allora, un attimo, abbiamo il consigliere Riccò che chiede la parola.
Volevo chiedere 5 minuti di sospensione per fare chiarezza sul discorso emendamenti. E discorso punti da votare.
Se il Consiglio è d'accordo, possiamo non ci sono obiezioni, abbiamo 5 minuti di sospensione.
Questo non ha aspettato la seconda. Non ha mica economia. Direttamente macro. Macro è ovviamente più facile del micro. Cioè, a me io l'ho fatto molto più facile macro. Però vabbè, comunque. La contabilità di lancio, sì. Alcune cose. No, ovviamente sono in stile differente. Microeconomia, ecco qua, ce l'ha il secondo lei.
È più pesante.
Sì. Sì, è più pesante. No, ma è meglio che sia cioè, organizzato così. Io ce l'ho avuto prima.
Sei più preparato.
Sì. Beh, io presidente, però.
Per favore, possiamo riprendere posto? Consiglieri, per favore, possiamo riprendere posto? Assessori, Esposito di Vaia, per favore, a proprio posto, grazie. Grazie, possiamo riprendere il lavoro? Allora, votazione per il primo punto del regolamento. Apriamo la votazione. Punto 1. Tutti hanno votato, possiamo chiudere. Votanti 24, favorevoli 19, contrari 5. L'articolo 1 è approvato. Votazione per l'articolo 2. Il primo è stato approvato. Apriamo la votazione per l'articolo 2. Chiudiamo la votazione. Votanti 26, favorevoli 18, contrari 8. L'articolo 2 è approvato. Votazione per l'articolo 3. Possiamo chiudere la votazione. Votanti 25, favorevoli 25, l'articolo 3 approvato. Articolo 4, votazione per l'articolo 4. Chiudiamo la votazione. Votanti 26, favorevoli 24, contrari 2. Articolo 4 è approvato. Apriamo la votazione per l'articolo 5. Chiudiamo la votazione. Votanti 27, favorevoli 27, l'articolo 5 è approvato. Apriamo la votazione per l'articolo 6. Chiudiamo la votazione. Votanti 26, favorevoli 26, l'articolo 6 è approvato. Votazione per l'articolo 7. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Votanti 26, favorevoli 17, contrari 8, contrari 9, pardon, astenuti nessuno. Quindi l'articolo 7 è approvato. Articolo 8, votazione per l'articolo 8. Chiudiamo la votazione. E se vuole dirmelo, va bene, grazie. A favore. Allora, votanti 24. Allora, votanti 27, favorevoli 23, 4 astenuti. L'articolo 7 è approvato. Votazione per l'articolo 8. 9. Allora, votazione per l'articolo 9. Chiudiamo la votazione. Allora, votanti 28, favorevoli 26, astenuti 2. L'articolo 9 è approvato. Votazione per l'articolo 10. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Votanti 27, favorevoli 27. L'articolo 10 è approvato. Votazione per l'articolo 11. Chiudiamo la votazione. Presenti, votanti 28, favorevoli 24, astenuti 4. L'articolo 11 è approvato. Votazione per l'articolo 12. Non è ancora chiusa, può cambiare? E ne chiudiamo la votazione. Allora, votanti 28, 18 favorevoli, 10 contrari, l'articolo 12 è approvato. Abbiamo bisogno di dobbiamo bloccare un attimo i lavori perché per dare la possibilità di recuperare la carta per le votazioni. Thank you. Bene, se possiamo riprendere posto. Riapriamo. Allora, apriamo la votazione per l'articolo 13. Chiudiamo la votazione.
La consigliera Gerosa me lo dica che... Due favorevoli, d'accordo.
Allora, votanti 28, favorevoli 21, contrari 7. Va bene, votazione per l'articolo 14 o punto 14. Chiudiamo la votazione. Aggiungo il suo voto, consigliere Carrapelese, mi dica pure. Allora, votanti 26, favorevoli 26, il punto 14 approvato. Votazione per il punto 15. Tutti hanno votato, chiudiamo la votazione. Votanti 28, favorevoli 26, astenuti 2. Il punto 14 è approvato. Punto 15, punto 16. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Votanti 27, favorevoli 27, il punto 16 approvato. Punto 17, apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Votanti 28, favorevoli 28, il punto 17 approvato. Punto 18, apriamo la votazione. Tutti hanno votato, chiudiamo la votazione. Allora, votanti 24, favorevoli 24, il punto 18 è approvato. Apriamo la votazione per il punto 19. Chiudiamo la votazione. Votanti 26, favorevoli 26, il punto 19 è approvato. Votazione per il punto 20. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, punto 20 è approvato. Apriamo la votazione per il punto 21. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, il punto 21 è approvato. Apriamo la votazione per il punto 22. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, il punto 22 è approvato. Apriamo la votazione per il punto 23. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, punto 23 approvato. 26 perché anche la consigliera Perrone è favorevole. Allora, passiamo alla votazione per l'articolo 24.
Allora, favorevoli 24, al mutuo punto 23.
Bene, chiudiamo la votazione, tutti hanno votato. Chiuda pure la votazione. Allora, presenti 26, favorevoli 26, il punto 24 è approvato. Apriamo la votazione sul punto 25. Tutti hanno votato? Punto 25. Astenuta? Va bene, grazie.
Allora abbiamo due astenuti.
Allora, votanti 28, favorevoli 20, astenuti 8. Va bene, chiudiamo. Passiamo alla votazione del punto 20. Diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. Punto 25, c'è forse un errore materiale di battitura, solo da ragazzi di età superiore ad anni 13, il 3 vicino al 4, forse meglio nel 3, 14, perché abbiamo appena votato l'emendamento in cui c'è la richiesta di considerare l'età minima per condurre un cane anni 14. Se qua votiamo l'emendamento senza correggere l'errore materiale di battitura 13, insomma votiamo prima 13 e poi 14, prima 14 e poi 13. Qualcuno potrebbe chiederci di fare pace col nostro cervello.
È stato corretto l'errore materiale. Passiamo ora al punto 26. Tenetemi il conto, eh? Tutti hanno votato? Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, il punto 26 è approvato. Passiamo alla votazione per il punto 27. Tutti hanno votato? Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, il punto 27 è approvato. Punto 28, apriamo la votazione. Tutti hanno votato? Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 26, astenuti 2, il punto 28 è approvato. Punto 29, apriamo la votazione. Carapellese. Ok, possiamo chiudere la votazione. Votanti 28, favorevoli 28, il punto 29 è approvato. Punto 30, apriamo la votazione. Possiamo chiudere la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, il punto 30 è approvato. Punto 31. Apriamo la votazione. C'è un Sauri da correggere.
Sauri da correggere.
Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, il punto 31 è approvato. Ora possiamo votare globalmente la delibera. La votazione, grazie. Possiamo chiudere la votazione?
Scusate, non potevamo votare direttamente così dentro una votazione fa. No.
Chiudiamo la votazione.
Io non vorrei dire niente, ma votare così.
Presenti 28, favorevoli 24, astenuti 4, la delibera è approvata. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno. È il parere sul documento di piano e alle varianti del piano dei servizi. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Grazie Presidente. La delibera che ci apprestiamo a discutere e a votare tratta il parere legato alla variante che normativamente dopo i 5 anni viene fatto sullo strumento del piano di governo del territorio e di tutti gli allegati. Abbiamo sviluppato nell'ambito dei lavori di commissioni un'analisi generale di quello che è la proposta complessiva. Come ho avuto modo di dire nell'ultima commissione, è evidente che la complessità di questo strumento non ci permette, anche perché non è funzione propria del municipio, di entrare nel merito e nel dettaglio di tutti gli aspetti e di sviluppare nel merito e nel dettaglio tutte le varie considerazioni e osservazioni. Questa delibera è stata costruita evidenziando il parere contrario alla richiesta di proposta di parere, argomentando con alcune osservazioni, come peraltro prevede il regolamento, sulla contrarietà dei pareri che trovate poi come allegato nella delibera. Mi spingerei tanto oltre, se non appunto evidenziando che sicuramente la proposta ha in sé alcuni aspetti positivi. Anche sugli aspetti positivi l'obiettivo dal nostro punto di vista evidenzia criticità legate alla proposta di attuazione per il raggiungimento di quegli obiettivi che sono poi dettagliate nei vari punti su alcuni temi specifici. La delibera poi è costruita legata all'osservazione di tipo generale e alcuni strumenti quali la VAS, il FAR e quant'altro, con alcune annotazioni di dettaglio legate al proprio ambito territoriale del municipio. Io qui mi fermerei e avuto la delibera dopo il passaggio in giunta, ascoltando i vari interventi e le varie osservazioni che svolgono, aggiungere per contribuire al discussione di questo documento. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Bramati. Diamo la parola alla consigliera Audio.
Grazie Presidente. Intanto la proposta che ci accingiamo a votare è sicuramente frutto di un lavoro che alla maggioranza sarà costato impegno e applicazione. Peccato però che la premessa già fatta in commissione dal Presidente di Municipio, nella sua qualità di assessore all'urbanistica, di proporci un testo di delibera che fosse, a differenza del PGT, pieno di ciccia, rimane premessa priva di contenuto. Come non chiedersi allora se era davvero necessario tanto tempo per partorire tale proposta di deliberazione? Poi sappiamo tutti che il PGT per vocazione è un documento destinato ad una visione ampia della città e purtroppo, per entrare nel merito, qui mancano osservazioni puntuali su alcuni temi che invece il PGT affronta e che ci sarebbe piaciuto come municipio fossero ribaditi almeno per la parte in cui come municipio avremmo potuto proporre qualche cosa oppure chiedere una maggiore attenzione su determinate aree del nostro municipio che, volente o nolente, vengono investite dal PGT. E tra questi ci sono aspetti rilevanti, come ad esempio il recupero delle cascine, gli edifici abbandonati a cui si fa riferimento, l'incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici e della tutela della salute attraverso anche interventi di riduzione dell'uso dell'auto privata, la questione relativa ai nodi del capolinea del 24 e di Piazza Abbiategrasso, le politiche dell'abitare che riducano la frammentazione sostenendo un mix abitativo di reciproco aiuto e di valore, il cosiddetto mix ITE a cui si faceva riferimento anche in commissione, e favorendo anche un affitto a canone convenzionato e moderato. E poi c'è la previsione del parco lineare del Naviglio Grande, la dotazione di alcuni parchi, di alcune strutture, purché compatibili con la vocazione paesaggistica e naturalistica degli stessi parchi, il contrasto della disertificazione di spazi pubblici con interventi di natura tecnica, magari l'utilizzo di edifici, come l'esempio di Villa Simbardi, ad un uso pubblico associativo, e infine, ma non ultimo per importanza, il tema del Parco Agricolo Sud, che comunque copre buona parte del nostro territorio, che comunque è uno dei temi che riguardano il PGT e di cui non ci siamo più occupati dopo il passaggio in commissione del signor Rodolfo credo Citteri e il progetto degli orti urbani in quell'area. Ridurre quindi le osservazioni del municipio, che in nessun modo, nonostante le sbandierate, però solo sulla carta, proposte di collaborazione da parte della maggioranza, ha tenuto conto di un documento che le forze di opposizione di centrosinistra avevano presentato, ridurre quindi queste osservazioni alla sola necessità di un maggiore sostegno agli operatori economici del settore immobiliare, come vengono definiti in delibera, non significa riempire di ciccia il documento. Il richiamo che viene fatto ad una più ampia e più puntuale visione metropolitana può essere sicuramente condivisibile, e lo è. Però voler anticipare nel PGT la redazione del piano territoriale metropolitano è certamente soltanto un bel esercizio di acrobazia. La tutela e il sostegno agli operatori del settore immobiliare rientra in più punti. Rientra ad esempio nuovamente nelle osservazioni proposte dal municipio quando si definisce interessante la possibilità di superamento dell'indice massimo, arrivando a proporlo come un criterio generale del PGT, in netta antitesi con l'intento dichiarato nel piano di governo di cercare una sempre maggiore diminuzione degli indici, riqualificando e ammodernando l'esistente. È anche da qui che passa una visione ampia della città. Ci sono delle valutazioni positive, salvo poi però proporre un parere contrario. Queste valutazioni positive vengono recepite quando, ad esempio, si parla del recupero degli edifici degradati, salvo poi però sottolineare che il piano prevede norme troppo vincolanti e auspicare tempistiche più lunghe. Un altro esempio sono le misure per incentivare le case in affitto. Anche questa viene considerata una misura positiva, ma poi saltano fuori le remore per gli edifici religiosi, la contestazione linguistica in merito alle nuove porte d'ingresso della città. E si potrebbe anche continuare, andare oltre, però il tempo credo stia per finire e quindi mi avvio a concludere. In conclusione, quello che si vuole sottolineare è questo: si è persa ancora una volta un'occasione di dialogo e di confronto tra maggioranza e opposizione, anche se questo ormai sembra essere la regola consolidata di questo municipio. Si è voluta a tutti i costi inserire una visione che tuteli interessi di parte, leggiamo ad esempio immobiliaristi, per esempio. Si è lasciata ancora una volta trasparire una visione poco inclusiva di ciò che religiosamente è altro, diverso. Noi siamo per una visione differente da quella che viene fuori dalle vostre osservazioni, perché sono le vostre osservazioni, nel merito non abbiamo discusso effettivamente, se non ascoltare quello che avevamo da dire e poi riproporci una delibera completamente diversa. Ma va da sé, ognuno governa. Noi siamo per una visione di più ampio respiro, anche perché se noi sediamo da questa parte è perché ci distinguiamo da chi siede dalla parte opposta. E per questo motivo, proprio per questa differenza, in coerenza con il nostro modo di interpretare la città, non possiamo, come gruppo Milano Progressista, che votare contro il vostro parere contrario al documento di piano e alle varianti di servizio. Grazie.
Grazie, consigliere Audia. Diamo la parola al consigliere Palmisano.
Sì, grazie Presidente. Allora, premesse, l'apprezzamento per quello che riguarda gli ambiti della tutela del verde e la blindatura, diciamo così, dei confini del Parco Sud, per quello che ci riguarda tra l'altro nello specifico, inserite nel PGT. Le altre che faremo sono delle considerazioni generali su le vostre osservazioni, quindi condividendone diverse, peraltro trasversalmente condivise, circa per esempio la mancanza di sguardo aperto sulla città metropolitana, il fatto che il processo avrebbe dovuto prevedere prima lo sviluppo di un piano territoriale metropolitano che inquadrasse le scelte dell'area vasta, Interland compreso, e poi di conseguenza, solo di conseguenza, quello di governo del territorio del Comune di Milano, una stortura che si rivela in particolare nella mancanza di dialogo col piano della mobilità. Condividiamo l'osservazione secondo cui le intenzioni enunciate nel piano, anche condivisibili, non trovano sempre riscontro poi nell'esplicazione dei provvedimenti, arrivando a essere a volte anche contraddittori. Oppure quelle circa la reiterata scelta di lasciare le sorti degli ex scali ferroviari fuori dal piano, o ancora quella circa la mancanza di piani di sostenibilità economici. Osserviamo inoltre che i servizi privati, anche in questa previsione, non determinano volumetria, come se anche questi non fossero cemento che si aggiunge alla città. Sarebbe interessante, a questo proposito tra l'altro, indagare su quanti siano stati permessi a costruire per funzioni di servizi dal 2012, anno in cui questo principio è stato introdotto. E osserviamo infine come manchi la qualificazione della documentazione usata come base per tutti i ragionamenti sviluppati, previsioni demografiche, capacità insediativa, invenduto, vuoto, eccetera. Riteniamo invece, però, diversamente da quanto osservato, che il cambiamento introdotto in questa revisione da ATU, per esempio, a grandi funzioni urbani, implichi, a nostro modo di vedere, un peggioramento delle procedure, tali per cui, non essendo più previsto un piano attuativo e quindi un progetto per l'intero ambito in oggetto di edificazione, non si ha più il quadro di quale sarà l'assetto finale dell'area destinata alla grande funzione. Dal momento che il nuovo strumento prevede che ci sia un solo passaggio in Consiglio Comunale per l'approvazione di quella che sarà la grande funzione, appunto, tutto quello che verrà edificato a corollario potrà essere attuato a pezzi, senza la necessità di altri passaggi in aula comunale, col rischio che quanto previsto per quell'area all'origine diventi tutt'altro alla fine. Riteniamo che la possibilità di trasferimento dei diritti volumetrici da un punto all'altro, anche lontanissimo del territorio del comune, altro non faccia che addensare ancora di più il costruito dentro la cerchia maggiormente redditizia dal punto di vista immobiliare, deprimendo sempre più l'Interland, e che quindi queste volumetrie andrebbero orientate secondo criteri di utilità all'interno di un piano che dovrebbe cominciare a sgravare invece che addensare il comune affollato dei servizi anche proprio per l'Interland. Non condividiamo inoltre l'invito a consentire l'attribuzione di un indice di edificazione massimo anche al di fuori delle aree di interscambio o delle altre previste, né la possibilità di sforare tale indice per analoghe motivazioni. Nelle osservazioni infine vengono definite depressive determinate scelte rispetto agli indici edificatori. È nostro parere, come detto, che una prospettiva sostenibile per la città debba essere di decentramento e minore edificazione nel nucleo urbanizzato. Ne deriva che la preoccupazione circa questi indici sia quella opposta. In definitiva, in sostanza, concordiamo col parere negativo rispetto al piano generale, ma da punti di vista differenti, evidentemente, se non in alcuni casi addirittura opposti, motivo per cui non sosterremo questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Diamo la parola alla consigliera Soresina.
Grazie Presidente. Dunque, relativamente a questa delibera, è vero, ci siamo impegnati a leggere, non dico tutta la documentazione, ma buona parte della documentazione. Io sinceramente, anche con rispetto per un argomento così vasto e appunto così complesso, quindi comunque mi sono approcciata alla materia con timore reverenziale, però purtroppo quello che poi ho constatato è che queste varianti l'unica cosa che hanno apportato per il nostro municipio sono una variazione appunto degli indici di edificabilità. Se urbanistica vuol dire una variazione degli indici di edificabilità a stella marina, perché se si va a vedere si vede benissimo che vengono aumentati gli indici laddove ci sono delle direttrici di viabilità oppure dove ci sono delle metropolitane, io credo che sia veramente riduttivo. Quello che appunto trovo di positivo o perlomeno condivisibile in parte sono gli obiettivi che si pone. Peccato che poi questi obiettivi non vengano rispettati, portati avanti e comunque inseriti nel piano, per cui lo trovo veramente nelle intenzioni e per quello che mi attendevo interessante. Per quanto riguarda poi l'applicazione e l'inserimento all'interno del piano delle azioni effettive vacuo, e in particolare appunto c'è un basso livello di coerenza con gli obiettivi del documento di piano, c'è una visione limitata geograficamente all'area centrale della città fino alla 90 e alla 91, lo dimostra anche il fatto che Piazza Trento viene chiamata porta di accesso, per le periferie non c'è considerazione. Gli unici punti in cui si permette uno sviluppo urbanistico, comunque ci sia un'attenzione come piattaforme di sviluppo, sono i nodi. Guarda caso nel nostro municipio non ne viene menzionato neanche uno, così come non viene menzionato neanche una grande area in cui insediare grandi funzioni urbane. Quindi c'è non solo una mancanza di attenzione alle periferie, ma anche uno sbilanciamento tra municipi, cioè non c'è una visione sulla città e sui bisogni dei quartieri. È a macchia di leopardo, probabilmente non si sono neanche accorti di queste mancanze, perché se un piano urbanistico viene creato basandosi sugli obiettivi della viabilità, questo succede. Noi abbiamo un municipio in cui la viabilità è comunque condizionata dal fatto che non abbiamo fermate della metropolitana, ne abbiamo una su 110, aumentano le linee metropolitane ma noi rimaniamo sempre a quel livello, e in più appunto addirittura l'urbanistica viene condizionata da quello, è fatta dipendere da quello. c'è appunto uno sbilanciamento tra municipi, c'è un basso livello di integrazione tra i piani ad ogni livello, anche quelli comunali, quindi io posso capire al limite quelli regionali o di altri, no, anche quelli comunali, perché il PUMS è un piano del comune, la LEZ che inizia dopodomani, non c'è nulla che va appunto incontro e che serva a, ad agevolare l'introduzione, pressoché, diciamo, nonostante appunto noi fossimo contrari, però almeno un'agevolazione nell'introduzione di questo piano. C'è appunto, come dicevo, anche un bassissimo livello di coerenza esterna con i piani sovraordinati regionali, per cui vi invito ad andare a vedere le tabelle citate appunto nella, nel documento. Non si tiene conto delle indicazioni emerse dal laboratorio 2030. Si parla di partecipazione, sono stati fatti non so quanti workshop coinvolgendo i cittadini, gli amministratori pubblici, diciamo tecnici che potevano dire la propria e hanno detto la propria, hanno utilizzato il loro tempo per andare a dire appunto quello che pensavano sullo sviluppo urbanistico della città. Il primo punto, quello che è stato più votato, il 90%, la riqualificazione degli ambiti abbandonati pubblici e privati, appunto del pubblico, voglio capire, è la prima indicazione che è emersa dal lavoro di partecipazione, non c'è niente. Senza poi, diciamo, considerare il fatto che comunque ci sono solo disincentivi per chi non va a appunto riqualificare diciamo l'edilizia abbandonata privata, ma bisognerebbe lavorare in termini positivi di incentivi. Appunto, come dicevo, lo sviluppo urbanistico viene fatto dipendere dall'assetto della mobilità. Manca una razionalizzazione del consumo del suolo che minimizzi diciamo, la presenza di appartamenti sfitti. Quindi ovunque si dice appunto si dà la possibilità di costruire delle case di edilizia sociale, però prima di fare questo che cosa c'è disponibile, come si può ottimizzare quello che esiste? Un altro punto, si dice che diminuisce il consumo di territorio, quando in realtà non è vero, perché è cambiato il modo di calcolare l'indice. Se ho un indice e al denominatore vado ad aumentare l'area, questo indice a parità di numeratore diminuisce. E sono state aggiunte le aree degli scali solo per calcolare questo indice e andare a dire che il consumo di suolo diminuiva. E poi gli scali non vengono neanche inseriti appunto con delle linee guida.
Consigliera Soresina, la invito a concludere.
Ah, sì. Ecco, arrivo, c'erano altri due punti, dico solo un cenno alla riapertura dei Navigli, su cui ovviamente non c'è sostenibilità, ci sono tutta una serie di problematiche, ma non è questo, diciamo, il luogo. E un altro punto importante per il nostro municipio. Si parla di 20 parchi su tutta la città, anche qui guarda caso non ce n'è neanche uno, ma un parco in cui appunto la consigliera Audia invitava a collaborare con l'amministrazione e l'assessorato, così come si stava facendo sul Parco della Cultura, scopriamo nel Parco dei Servizi che praticamente verrà adibito a depositi dell'autofilovia. Mi fermo qui perché su questo punto poi continueremo. Diciamo non questa sera. Grazie.
Grazie consigliera Soresina. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente, cercherò di essere più sintetico. Solo per aderire al voto contrario su questo PGT, anche ricordando che in commissione sono emerse critiche a questo impianto da parte di varie forze politiche, non solo di maggioranza. È un po' come se l'ambizione iniziale, una città proiettata verso il 2030, prospettive ampie, eccetera, eccetera, è come se la montagna avesse partorito un topolino che scappa e si nasconde. Si nasconde perché il tema di Piazza Trento è evidente, viene, non si sa come, su quali presupposti che realmente non ci sono, qualificata come una piazza ad alta vocazione pedonale. penso che ci passiamo tutti i giorni da Piazza Trento e da Via Risonzo. Nessuno vede l'alta vocazione pedonale di quella zona adesso, perché così non è. Forse lo sarà in funzione di qualcosa che ci viene nascosto e non ci viene prospettato. Immagino che sia un collegamento con il tema dello scalo romana. Ma allora perché non essere trasparenti e svelare il completo disegno che avete sulla città, visto che gli scali, anche a livello di metratura e di cubatura, non sono indifferenti nel panorama cittadino? E oltre a questo, vi faccio solo due esempi, anche il tema del piano delle attrezzature religiose, dove sono state individuate per l'individuazione delle moschee realtà ben determinate, e sappiamo bene a chi fanno riferimento, e non c'è stata invece l'acutezza di coinvolgere eventualmente tutte le rappresentanze della comunità musulmana, quindi non solo quelle più vicine magari all'amministrazione comunale, ma anche quelle appunto che meno dialogano con loro. Probabilmente appunto anche qui è stata una scelta con particolare finalità. Detto questo, quindi confermo la piena adesione a un parere negativo contro questo PGT e con le motivazioni esposte nelle delibere. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Intanto ringrazio la consigliera Soresina che ci ha permesso di addentrarci nella delibera del municipio, che avendo avuto solo due giorni di tempo per studiare, sinceramente facciamo fatica ad avere una visione così dettagliata. Lei è entrata molto nel dettaglio di tutto quello che non va. Io mi rifaccio anche molto a quanto ha già detto la collega Audia. Questo piano è un piano generale che ha un ampio respiro, che dà una visione, che dà come termine il 2030. Secondo me, per le competenze minime che io ho su questa materia, è chiaro che tutte le parti, i dettagli, gli interventi singoli vengono via via poi declinati nei successivi documenti, mentre direi che la visione che questo piano dà contiene molti elementi di novità che sinceramente prospettano una visione nuova della città, con alcune criticità certamente, con alcuni aspetti di critica o di osservazione che anche noi nel nostro documento che abbiamo presentato come forze di centro-sinistra contenevano. E allora io mi stupisco perché, guardando il documento, la cosa prima che balza agli occhi è che è un continuo partire con elementi di positività dalla prima parte, condividendone gli obiettivi, poi si dice ancora si valuta al punto 4, si valuta positivamente, al punto 7 si ritiene interessante la possibilità di superamento, al punto 8 ancora si condivide, al punto 10 si valuta positivamente, al punto 11 si evidenzia eccetera eccetera, e ancora avanti via tutti i vari punti, poi complessivamente c'è sempre il ma però. Allora, io credo che questa delibera è una delibera giustamente e doverosamente politica, però le stesse cose che vengono osservate in questa delibera avrebbero potuto essere delle osservazioni, peraltro per alcuni aspetti anche condivise o forse suggerite, oso dire, dal documento che noi abbiamo presentato anche pubblicamente, e trasformarle in osservazioni di miglioramento o di condivisione, di ulteriore ripensamento, mentre la volontà sicuramente è quella di dare un giudizio negativo, che è un giudizio politico. Chiaramente noi invece vediamo positivamente il piano di governo del territorio e quindi non possiamo condividere questo documento del Municipio 5. Io non ripeto le osservazioni e tutti i punti che ha già evidenziato la collega Audia, che abbiamo che condividiamo come PD, infatti siamo usciti anche con un documento comune su questo punto. Io però mi soffermo solo su una cosa che non ritengo sia errata proprio, quando nelle osservazioni al piano delle attrezzature religiose si dice che viene ammessa la struttura di via 40 e viene presentata come una sanatoria di uno status di illegalità. Questo non è vero. La struttura di via 40 corrisponde esattamente a tutti i parametri, è stata alle caratteristiche che sono state individuate in base proprio alla legge regionale. Quindi che non piaccia a voi avere una moschea nel vostro territorio, questo non vuol dire che è una situazione di illegalità. Se il PGT la prevede fra le nuove moschee, fra le nuove strutture religiose che hanno tutte le caratteristiche corrispondenti alla legge regionale, anche se erano antecedenti, anche per il fatto che erano antecedenti alla legge regionale, questo non vuol dire che siano illegali. Quindi questo è un piccolo esempio di come le scelte siano politiche, siano di una visione specifica, soprattutto in materia come questa, che è una materia che chiaramente si caratterizza anche dal punto di vista politico. Non vado oltre perché molte cose sono già state dette. Comunque noi non possiamo votare positivamente questa delibera. Grazie.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola al consigliere Ferrari.
Sì, non mi dilungo più di tanto in quanto sono già gli interventi che avete già ascoltato hanno già evidenziato i motivi e le criticità che noi abbiamo rilevato e per la quale voteremo contro a questa proposta. Diciamo che in particolare sulle attrezzature, il piano per le attrezzature religiose mi sembra molto poco condivisibile, innanzitutto perché di fatto si propone una sanatoria, che è un modo un pochettino debole di intervenire in una materia così delicata, e secondo perché per poter intervenire su questo criterio occorre cercare di poter dialogare con tutte le rappresentanze, in particolare io parlo per quanto riguarda le attrezzature religiose, ma del problema delle moschee, perché da una parte si propone una sanatoria a tout court di quello che è, senza entrare nel dialogo con purtroppo tutte le varie sfaccettature che ha il mondo islamico, perché non ha una struttura univoca con cui dialogare. E mi viene in mente che invece un percorso è stato fatto molto bene a Roma quando è stata fatta la moschea, perché all'interno di quel mondo c'è stato un dialogo lungo e proficuo con tutte le varie rappresentanze che c'erano, in modo da poter arrivare a una moschea che fosse poi condivisa da tutti, non gestita semplicemente da una o da quell'altra corrente, che mi sembra un passaggio molto significativo. All'interno di questo passaggio, dove tra l'altro la carenza evidente della sanatoria denota da subito la carenza di progettualità che su questo campo esiste. Grazie.
Grazie consigliere Ferrari. Diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. Come noto, Fratelli d'Italia fa parte di una maggioranza per cui conferma l'adesione a queste considerazioni e osservazioni a questo piano di governo del territorio, anche perché sono vere e condivisibili la quasi totalità delle osservazioni che sono state inserite e segnatamente, visto che questo è stato un po' anche il motivo conduttore degli ultimi interventi, le cosiddette attrezzature religiose, ossia di fatto luoghi di ritrovo, probabilmente si gioverebbero della piena adesione da parte dei loro organizzatori, referenti, mentori, riferimenti, eccetera, eccetera, dei valori costituzionali che la nostra Costituzione impone a chiunque, cittadino o assimilato, calchi il suolo patrio, segnatamente, per esempio, il rispetto tra le confessioni religiose, il rispetto tra la parità dell'uomo, l'uomo e la donna, ecco, titoli che non sono esattamente patrimonio di proprio tutte le confessioni religiose che calpestano il globo terracqueo e che talvolta insistono per voler essere presenti e rappresentate anche sul territorio del nostro municipio. Quindi anche per questo Fratelli d'Italia sicuramente appoggerà queste osservazioni. D'altra parte non credo che sia neanche vero che ci sia sempre uno scontro tra maggioranza e opposizione, perché quando in realtà c'è la volontà di incontro tra le persone ancora prima che tra idee, e quando ci si spoglia di ideologie e si va a misurare le cose in maniera più, come dire, più lineare, più scevra dalle ideologie, appunto, si giunge poi a delle sintesi che sono anche gradevoli e piacevoli. Forse il regolamento animali non ha avuto quella verve, quella pill, quel sentimento, quel non so che, quel fascino che magari poteva essere attribuito correttamente, però in realtà si è vista una cosa, a mio modo di vedere, bella, per dire un termine abusato e straabusato proprio da una parte politica che generalmente non mi rappresenta e in quale non mi identifico. Però si è vista in realtà una cosa bella, ossia un lavoro fatto insieme dove, magari con allegria, magari con simpatia, magari con qualche battuta, però si è giunti a una sintesi comune. Quindi non credo che sia vero che in realtà maggioranza e opposizione non lavorano mai insieme e non possono farlo. Ad ogni buon conto, forse questa non era una cosa che dovevo dire io, forse l'avrebbe dovuta dire qualcun altro, ad ogni buon conto Fratelli d'Italia comunque ci sarà in maggioranza a supportare questa decisione e questa osservazione.
Grazie consigliere Serini. È una dichiarazione di voto, consigliere Soresina, prego.
Grazie Presidente, dunque il gruppo Forza Italia voterà appunto, diciamo, contrario e sosterrà appunto tutte le osservazioni del documento, e volevo solo rispondere che nel documento ci sono molte indicazioni puntuali di cose già richieste che non abbiamo trovato nel piano, quindi vorremmo capire qual è lo strumento per chiedere appunto all'amministrazione comunale che cosa vorremmo fare dal punto di vista urbanistico nel nostro municipio, perché abbiamo inserito nel PTO appunto diciamo il rifacimento di due scuole, abbiamo chiesto una piscina, abbiamo chiesto che appunto venga fatto il Parco della Cultura e altri esempi che ci sono appunto nel documento, quindi chiedo appunto qual è l'iter per riuscire ad essere ascoltati. Grazie.
Grazie a lei consigliera Soresini. Diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie presidente, io sarò sarò sintetico. Innanzitutto parto con un'osservazione legata ai due interventi che contestano il documento, avendone scritto uno insieme e poi perché la collega Audia diceva che dentro questo documento non c'è nulla di recepito, la collega Gerolo diceva invece che ci sono osservazioni recepite.
Pronto.
Perdonatemi, siedo così almeno. Allora, dicevo che questo documento su cui, anzi lo dico all'inizio perché poi alla fine sicuramente mi dimentico, inviterei i colleghi, no, sulle dichiarazioni di voto che ho sentito, che per votare contrario al PGT bisogna votare favorevole alla delibera. Giusto? Chi vuol contrario, vuol votare contrario al PGT deve votare favorevole alla delibera. Allora, no, al di là delle battute, il documento è stato, come ogni documento di programmazione, io non mi sento di non condividere gli obiettivi e in alcuni passaggi, ma dove alcuni passaggi evidenziano una parzialità dentro la ciccia che manca, e io insisto su questo criterio, ma ve lo siete esemplificati anche negli interventi ed è contenuta la ciccia come richiesta e come affermazione della contrarietà a questo piano. Uno sono gli scali, evidentemente, l'avete citata a più mani, e l'esempio eclatante che ricordava il Presidente Verri è legato a Piazza Trento, ok? Perché non si riesce a capire l'aumento di volumetrie su quell'asse lì senza una visione d'insieme. Non credo che sia un'operazione fatta solamente per il palazzo di Europa Assistance, se vogliamo dircela tutta. Mi sembra che sia un po' più ampia la questione. Manca la CICE in un altro passaggio. Perché concentrare su aree di sviluppo già identificate in 6 piazze su Milano? Chi ha mai consultato il municipio su aree di sviluppo ulteriori che ha necessità di quel tipo di criterio di sviluppo per sistemare altre situazioni? Questa compete dentro queste osservazioni a chi dovrà fare le osservazioni puntuali a norma di regolamento, evidenziare questa dinamica. Questa è ciccia, perché un altro passaggio della ciccia è stato fatto legato alla trasformazione che noi abbiamo citato dei grandi ambiti di trasformazione sostituendo gli ATU, cioè limitando la decisione ad oggi sul piano di altre aree di sviluppo. Quando dico che manca ciccia, non perché non ci sia ciccia dentro le opportunità, è che è un piano costruito a che la ciccia sia gestita da pochi. Che questo poi si riversi sulla centrale degli obiettivi su cui si prefigge il piano, è evidente che lo dirà lo sviluppo del piano stesso. Manca per esempio tutto il tema che è citato, anche in termini. Io adesso dico le cose che non hanno già detto gli altri, perché come avete capito, e di cui ringrazio tutti per il contributo che hanno dato, maggioranza e opposizione, tutto il tema del dopo di noi, nello sviluppo sui servizi, tutta una serie di servizi che non sono contemplati dentro il piano delle regole, il piano dei servizi. Insisto sul tema di una visione milanocentrica nello sviluppo del piano. Compete meno a noi, ma perché non abbiamo parlato di Parco Sud, perché è già abbondantemente definito e non si varia nel piano, e siamo d'accordo che non si varia nel piano. Ma per esempio l'idroscalo, perché non è dentro? Non compete a noi, ma è altra ciccia. Uno sviluppo legato a un ambito appunto metropolitano, dentro il paradosso che il sindaco di Milano, che gestisce questo PGT ultimamente, è anche sindaco della città metropolitana. In questo passaggio non era opportuno, anche in termini di visione, che governasse un processo chiaro su questo tema? Io sul tema del PAR, io consigliere Gerosa, dico che Via 40 non è una moschea, è un centro culturale. Io contesto che dentro il PAR si trasformino situazioni attuali nate e generate in un certo ambito e con un certo percorso che diventino simbolo o bandierina da sventolare di un'amministrazione per andare incontro a questa costituzione di trasformando appunto un'illegalità che non è dettata dall'illegalità attuale, perché centro culturale, no? Diciamo amministrativamente nella sua forma io non ho obiettivi, poi se ci fanno cose illegali questo non sta a me a dirlo, eccetera. Certo, si fa una trasformazione dal mio punto di vista illegale, trasformando un centro culturale in moschea, senza un passaggio chiaro, o meglio, così chiaro che è spumato dentro le considerazioni che trovate puntuali nella delibera, anche nei suoi passaggi possibili, che sono il suggerimento che è stato dato, un percorso che è iniziato nell'ambito del Ministero dell'Interno di riconoscimento di quel mondo e quant'altro. Sui temi di dettaglio sono già state dette tante cose, sicuramente non sono esaustive, tante potranno esserne aggiunte e spero, quelli però sono diciamo errori materiali che credo verranno commessi corretti automaticamente. Ne cito uno su tutti, chi ha visto le piante: via Broni Gargano è diventata area verde, ci hanno già costruito 4 palazzi, per dirne una, no? Per cui bisogna poi anche sviluppare tutta una serie di modifiche, che alcune verranno poi in automatico. L'altro punto che nessuno ha detto e che è ripetuto in alcuni passaggi, oppure è stato detto sfumatamente, concludo su questo, è che per esempio il riconoscimento anche istituzionale dei municipi nel PGT non è presente. Questa è un'altra evidenza del coinvolgimento dei municipi, che non può essere semplicemente perché ti chiedono di organizzare un incontro sul territorio, ma deve essere fattivo dentro il percorso. Peraltro un percorso che è diventato vanto dell'assessore è fatto esclusivamente e internamente agli uffici dell'amministrazione comunale. Cosa avrebbe impedito di un coinvolgimento in itinere su alcuni passaggi legati alle strutture dei municipi? Questo non è avvenuto. Io mi fermerei qui perché, ripeto, le considerazioni sarebbero poi tante, eccetera. Credo che la nostra funzione, e ripeto, è veramente senza ironia di nessun tipo o quant'altro, ringrazio veramente tutti, perché il contributo che è arrivato da tutti ha permesso di sviluppare questo documento, che riteniamo appunto sicuramente non esaustivo, ma certamente esaustivo dal punto di vista di un parere che sul piano generale per noi rimane contrario e per il quale voteremo favorevole alla delibera. Grazie.
Grazie Presidente Bramati. Allora, abbiamo concluso il dibattito, possiamo dare l'apertura della votazione sulla delibera per il piano di governo del territorio. Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione? Votanti 27, favorevoli 18, contrari 7, astenuti 2. La delibera è approvata. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno e la proposta sul PI Monte Sabini. Diamo la parola al consigliere Verri. Monte Sabini.
Grazie Presidente, mi fa piacere portare questa sera questa delibera per vari motivi. Il motivo innanzitutto è quello di aver, come giustamente ricordava il Presidente, riportato all'attenzione qualcosa che si era dimenticato e che è un di più, un valore aggiunto per il nostro territorio. Questo anche grazie, giusto renderne merito, anche al Presidente Bramati, che sin dall'inizio della consigliatura ha inteso riprenderlo in mano e sollecitare l'amministrazione, partendo da un dato concreto: la pulizia dell'area, quindi partendo da un bisogno che la cittadinanza aveva e ha tuttora. Detto questo, l'unica perplessità di questo lavoro, ed è giusto dirlo stasera perché rimanga anche agli atti,
a verbale è che a mio avviso da parte delle direzioni assessorati competenti del Comune di Milano non si è fatto quello sforzo che forse sarebbe stato richiesto opportuno per approfondire in modo organico, complessivo, la visione del fabbisogno non solo del comparto ma anche delle aree limitrofe. Quello che ricordava il Presidente Bramati nella scorsa commissione, che il sopralluogo da parte dei funzionari incaricati è partito due giorni dopo della richiesta di incontro fatta dal municipio, non certo invitati dall'assessore, è stato il municipio a voler richiedere un confronto con l'assessorato competente. Andare a visionare le scuole dopo che si era già fatta di fatto una scelta, ovvero il fabbisogno è quello scolastico, ecco, una diversa valutazione più approfondita e senza forse andare troppo avanti rispetto a una verifica che si rende necessaria, forse, dico forse, avrebbe anche consentito che il fabbisogno scolastico potesse essere assorbito dalle realtà esistenti e forse avere al posto della scuola una piscina. Considerato però che il fabbisogno scolastico è da considerare primario rispetto a un'esigenza sportiva, quindi prendiamo atto della riconferma della necessità di una nuova scuola di 14-15 aule e per questo motivo appunto i contenuti essenziali della delibera che avete già visto portano all'indicazione di un nuovo plesso scolastico di 12-15 aule con riserva poi di meglio individuare l'ordine e grado di queste scuole perché abbiamo assistito appunto a valutazioni divergenti e a un centro polisportivo che preveda anche uno specifico spazio per attività socioculturali, educative e ricreative. Considerando le risorse in gioco disponibili, si può anche prevedere interventi aggiuntivi come appunto sistemare la famosa biblioteca circolare della scuola della Chiesa degli Antonini e anche l'aula a lei sottostante, che è di, appunto di dimensioni simili, i giardini della scuola Arturo Toscanini, che erano già inseriti nella, nel piano, nel bilancio partecipativo 2015, rimasto in parte ancora inattuato, la riqualificazione del Can Verro, tra l'altro appunto già da noi indicato come municipio nel piano triennale delle opere pubbliche, e la realizzazione della cancellata di chiusura del parchetto di Via Ripamonti, angolo Via Chopin. Abbiamo anche dato i criteri affinché, con le risorse in gioco, si possa rimodulare in modo sostenibile il mix abitativo necessario. E per quanto riguarda l'assetto viabilistico, appunto, richiediamo di trovarci con la, i referenti comunali competenti sul tema una volta che vengono appunto recepite o definite le funzioni finali di questo comparto. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Presidente, allora abbiamo speso tante parole, tanti su questo Monte Sabini che ci azzeccano con noi, non lo so. Vabbè, comunque quello che voglio dire io è che intanto faccio presente al presidente Verri che tutti questi approfondimenti che lui imputa alla buona volontà del presidente Bramati sono approfondimenti che sono stati sollecitati e richiesti in commissione soprattutto dalla minoranza, quindi e che forse avremmo anche voluto condividere col presidente Bramati avendo anche noi contatti con gli assessori o con i tecnici o con le scuole, ma questo è già stato detto più di una volta e quindi non ci ritorno più sopra. Quello che io dico rispetto a questa delibera, che non trovo più, ecco qua. Allora, io credo che questa delibera contenga delle indicazioni che noi condividiamo, prima di tutto questa famosa scuola che a quanto pare è risultata essere il bisogno reale di quel territorio, pur con la variabile che sia una scuola elementare o una scuola media, di questo si vedrà poi. Noi imponiamo come seconda esigenza fondamentale la ristrutturazione, la riqualificazione del Canberro, di cui abbiamo parlato non solo in questo ambito, ma da anni si parla di questa necessità. Poi sono state aggiunte, in terza cosa, l'impianto sportivo che è stato indicato dall'assessorato allo sport. Io su questo punto, fra l'altro, presento un emendamento aggiuntivo su questo punto, perché facendo delle verifiche ho saputo che il centro sportivo Parri, che è stato concluso ormai, è chiuso perché non c'è nessuno che vuole gestirlo. Quindi io presenterò un emendamento in cui chiedo che, considerate le difficoltà già presenti oggi nella gestione di strutture sportive analoghe a quelle in oggetto, già peraltro realizzate, si chiede di avviare una ricognizione atta a verificare la presenza di soggetti interessati alla gestione di un futuro centro sportivo polivalente in questo territorio. Perché sarebbe assurdo che noi ottenessimo un centro sportivo che poi rimane chiuso perché nessuno è interessato a gestirlo in quel territorio, come sta succedendo oggi per il centro di Via Parri. Quindi io credo che tutto il resto che è stato inserito in questa delibera sia eccedente, sia arrivato per aggiunte via via, tra l'altro alcune cose di cui non abbiamo mai parlato, per esempio la realizzazione della cancellata del parco di Via Ripamonti. Io ho già detto anche in commissione che le manutenzioni straordinarie delle scuole competono agli ambiti propri, che sono gli appalti sulle scuole, sia per quanto riguarda la scuola di Via Antonini, sia per quanto riguarda il giardino scolastico della scuola di Via dei Guarneri. Esiste uno degli appalti specifici per i giardini scolastici, è vero che sono un po' di anni che non vengono più realizzati, però su questo noi dobbiamo puntare. La politica di questa giunta, di questo comune, è comunque non di aggiungere strutture nuove. Prioritario è la riqualificazione di quanto già esiste. A maggior ragione, quindi, piuttosto di nuove strutture socio-creative e culturali, puntiamo finalmente sulla riqualificazione del Canberro. Questo è quello che noi chiediamo venga messo in maggiore evidenza in questa delibera, indipendentemente dal comparto A e B, anche perché poi bisognerà vedere quale sarà la reale capienza di questo progetto, perché un conto sono le previsioni fatte soprattutto dai tecnici, un conto è vedere quanto poi di concreto, che fra l'altro si parla di tempi che vanno al 2022-2024, quindi nel corso di questi 6 anni le cose cambiano. Anche rispetto al mix abitativo, io credo che una visione complessiva spetti di più, intanto vediamo nel tempo, e anche al comune di valutare le reali esigenze, i bisogni. Abbiamo più bisogno di edilizia residenziale, abbiamo più bisogno di edilizia economica, cioè mi sembra che voler forzare verso l'alto perché dobbiamo farci stare dentro tutto non sia una visione politica, è un po' un opportunismo. Allora, concludendo, perché tanto è già stato detto, noi non possiamo condividere questa delibera, e quindi, siccome però contiene delle cose, dei progetti cui noi teniamo molto, ci asterremo. Grazie.
Grazie consigliera Gerosa, diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Intanto mi associo in buona parte a quello che ha detto la consigliera Gerosa. Su questa delibera tanto è stato detto, tanto è stato discusso in commissione. Intanto una delle domande che uno dovrebbe porsi seriamente è quanto è la reale disponibilità dei fondi che possono derivare dal PIN Monti Sabini. E mi associo anche qui alla dichiarazione fatta dalla consigliera Gerosa che cercare di voler alzare l'asticella su un mix abitativo a favore di
un'edilizia non destinata a scopi sociali per poter introitare maggiori oneri rischia di diventare un po' in contrasto con quello che potrebbe essere una visione che penso sia condivisibile da tutti di realizzare abitazioni ma che vadano a soddisfare più frange della popolazione. Intanto le priorità, perché entrare nella definizione delle priorità? Le priorità perché comunque non tutto quello che viene indicato potrebbe mai rientrare, forse questo il Presidente lo sa bene, nella richiesta di realizzazione delle opere. Sembra piuttosto pretestuoso voler mettere a tutti i costi questo, quello, quello, quell'altro ancora per magari farsi dire di no poi perché non ci sono i fondi disponibili. Però intanto noi l'abbiamo chiesto, i cittadini abbiamo fatto vedere che l'abbiamo chiesto. In realtà quello che era il lavoro da fare, che è stato fatto anche da questo municipio, era cercare di capire quali fossero le reali esigenze, e quello su cui noi insistevamo era che le reali esigenze in quel quartiere fosse appunto la realizzazione di una scuola, con la modularità che ne deriverà, più una palestra indipendente che già da sé potrebbe assorbire gran parte degli oneri. E quindi va da sé che forse un solo altro intervento da indicare prioritario potrebbe esserci, quell'intervento potrebbe essere quello che a più voce si chiede, che è quello della riqualificazione del Canverro con il suo ampliamento, e che potrebbe soddisfare anche quelle 270 firme che chiedono uno spazio socioculturale, ricreativo e quant'altro nell'area su cui incide il Piemonte Isadini. Per quanto riguarda l'impianto sportivo, io non vedo la reale esigenza in questo momento, perché al di là di tutto sono cose che sicuramente a chi non farebbe piacere un bel impianto sportivo, piuttosto che il giardino sistemato, piuttosto che la scuola sistemata in altro modo e via dicendo. A tutti potrebbe far piacere, però dobbiamo tenere i piedi per terra, altrimenti si finisce con il trascrivere quello che da più parte viene definito il libro dei sogni. Allora ci troviamo di fronte a un mini PTO che riguarda solo i Monti Sabini, quindi mantenendo una certa coerenza noi indichiamo come gruppo Milano Progressista due interventi prioritari, che sono quelli più realistici, sono la scuola e la riqualificazione del Canverro. Ribadiamo le nostre perplessità circa la recinzione di Piazza Coari, del parco intorno, su cui non ci pare ci siano delle grosse problematiche legate alla sicurezza. Perlomeno non ci è stato detto così quando abbiamo incontrato i responsabili della sicurezza qualche tempo fa che lavorano su quel territorio. Le altre opere in realtà sono tutte opere che possono trovare allocazione diversa, come ha ribadito anche la consigliera Gerosa. C'è un piano di manutenzione del verde in cui possono rientrare la riqualificazione dei giardini scolastici, ci sono piani di intervento sulle scuole e quindi manutenzioni straordinarie che incidono su altri capitoli. Andare ad indicare queste ulteriori opere significa voler mettere troppa ciccia, carne sul fuoco, e rischiare che in realtà poi ne abbiamo soltanto un grande fumo e una grande confusione. Quindi io inviterei a tenere puntata l'attenzione su qualcosa di davvero realizzabile. Vista così com'è, questa delibera ci impone politicamente di astenerci, perché non riteniamo condivisibili tutti quegli altri quelle altre opere che sono state indicate al di fuori delle due prioritarie che abbiamo indicato noi. Grazie.
Grazie consigliera Audia, diamo la parola al presidente Bramati. Cioè prima la consigliera Sorriso.
Grazie presidente, volevo fare una dichiarazione appunto di voto come gruppo Forza Italia favorevole a tutto il contenuto della delibera. E in particolare è un'occasione per andare appunto a riqualificare un'area, questa è una vera riqualificazione e questa è una proposta di servizi che possono servire al territorio, per cui noi chiediamo
pensando che fosse, che sia possibile. Del resto il corpo della delibera sono indicazioni che arrivano anche dagli assessori appunto comunali, per cui sinceramente possono avere anche degli elementi ulteriori appunto per fare questa proposta. L'altro aspetto è: ma dobbiamo farle le richieste o non farle le richieste? Perché io non ho capito, dobbiamo farle quando si parla del PGT, ma non dobbiamo farle quando si parla invece del P Monti Sabini, che è una cosa più concreta? Cioè dobbiamo farle quando riguarda un arco temporale molto lungo e non dobbiamo farle quando potrebbe essere appunto più vicino e fattibile? Grazie.
Grazie consigliera Soresina. Diamo la parola al consigliere Palmisano. Massimo.
Sì, grazie Presidente. Per non far parlare il Presidente Bramati, mi sono inserito anch'io. breve dichiarazione di voto anche da parte nostra. Ma a noi sembra, intanto diamo atto alla Commissione di aver fatto un lavoro di approfondimento notevole, insomma, appropriato, e anche a parte della minoranza di averlo stimolato. Mi sembra che la delibera insomma raccolga tutti gli elementi di confronto che sono stati anche con gli operatori del settore scolastico e i cittadini. Poi raccoglie alcune cose, quelle non discusse forse nelle commissioni, vedi le due. Una, perché quella della recinzione del CAM, forse di quella forse ne avevamo già parlato, ma l'altra effettivamente è una novità, no, a noi non esalta, ma tant'è. Come novità anche mi sembra sia l'inserimento di una parte dell'impianto sportivo dedicato a attività culturali, che potrebbe sembrare un surrogato della richiesta di biblioteche o altro, ma in ogni caso c'è. Complessivamente mi sembra che centri il problema, cioè vengono stabiliti, si è discusso tanto su quali dovessero essere questi servizi, forse il principale, il più importante viene dato, quindi direi che complessivamente noi possiamo trovarci d'accordo con la delibera. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Perdonerete se sto seduto. Allora, io innanzitutto tocca a me ringraziare il Presidente Verri, perché il grosso lavoro che è stato fatto di cucitura e di ascolto è stato fatto da lui. Io rivendico, come ho già fatto e lo faccio anche con orgoglio, di aver recuperato una cosa che stava lì da 10 anni, avendone passati 5 con alcuni colleghi che sono attualmente, di cui su quell'area lì governando per 5 anni non hanno mai preso in considerazione questi processi. E mi stupisce che ci venga rivolta l'accusa di dover vendere qualcosa ai cittadini giusto per scrivere 4 righe, rigettando evidentemente questa accusa, perché poi chi la fa va in giro con volantini indicando cifre a capocchia, dando prospettive così per l'ascolto, però per l'ascolto dice che c'erano prima 7 milioni e mezzo, dopo 9 milioni di euro, che si possono fare tante belle cose, eccetera eccetera. Noi nel percorso realista abbiamo caratterizzato con dei dati oggettivi delle cose da fare. E io lo dichiaro adesso, così rimane a verbale, che sono convinto sui numeri che abbiamo, che le cose che sono scritte si possono fare, e se non si vogliono fare non è responsabilità nostra. Sì, signori, sì, Sì, scusatemi un attimo, perché io ho dei dati e li avete esaminati anche voi. Sul mix noi abbiamo fatto i conteggi sul mix che è stato dato nelle prime slide, con libera, convenzionata, ERP, e sono dati che sono venuti fuori. Sui costi di progettazione degli interventi di milioni di euro sul CAM, che poi ricordo a tutti che quel CAM lì, cioè, che non l'ho mai detto perché era inutile, quel CAM lì è stato bloccato per 7-8 anni, ok? Peraltro la roba paradossale è questa, che adesso qualcuno si scalda adesso sul CAM Verdo, avendo fatto di tutto per bloccare la costruzione di quel CAM lì, per cui la responsabilità di una fideiussione bloccata. Poi io inviterei, adesso non c'è tempo, anche i colleghi che hanno le entrature, andare a capire perché è fermo di 1 milione di euro da X anni, ok? Perché era per la costruzione di un CAM quello, lo ricordo a tutti. Anzi, il primo piano parlava di un centro per la famiglia, perché quel PI lì lo realizzò l'allora assessore Maurizio Lupi, ok? Ed era un centro per la famiglia che, con la trasformazione di funzione pubblica, che è stato bloccato dopo il 2011, senza peraltro riaprire la partita sul PI, perché quello lì invece lo tenevano congelato. Per cui, e lo ribadisco perché se ha causato ilarità mi piace far ridere la gente, se non vengono realizzate ce lo dovranno dimostrare coi numeri perché non vengono realizzate, perché i numeri che partono da dei dati oggettivi che noi abbiamo recepito perché erano dentro le slide dicono che ci stanno. Se riapparli non funziona, io non mi farei la domanda se costruirne un altro, ma farei prima la domanda che mandato di gestione si sta dando su quegli impianti lì, perché è un po' diverso dire se non funziona perché lo gestiscono rispetto a capire se la non gestione risponde effettivamente un'esigenza che non c'è, o vincoli così stringenti che impediscono una gestione di un certo tipo. È fuori zona, ma per conoscenza rivolgetevi al Centro Colombo in zona Inganni, che è stato fermo nel degrado anni, ok? Per cui se è stato costruito con le modalità di indagini e ricerca che mi auguro, come ha detto il Presidente Verri, siano state fatte in maniera un po' più accurata e approfondita e nel tempo, e non correndo dietro a due giorni dopo a capire come era fatta, come era una scuola, come era quella. Sulle funzioni proprie, anche io sono d'accordo che se ci sono degli strumenti usiamoli. Manutenzione scuola, stiamo parlando adesso della delibera 2017 che partirà nel 2019. Va bene, mettiamoci dentro Antonini così la metteremo nel 2021. Io sono abituato che se c'è un'esigenza e posso rispondervi, cerco di attivare un percorso che dia una risposta il prima possibile. Questo è lo strumento. I soldi che risparmieremo sulle manutenzioni straordinarie, se si caratterizza questo, metteremo a posto un'altra scuola. Io non me li metto in tasca, credo che nessuno se li metta in tasca. Se dobbiamo spenderli sulle manutenzioni straordinarie delle scuole, vuol dire che sistemeremo due scuole invece che una. Non sarà possibile, dovranno dimostrarmi perché non è possibile, perché, perdonatemi, o siamo, come ho detto e lo ribadisco qua all'assessore, o siamo qua a votare la carta straccia, e gliel'ho detto in faccia all'assessore, oppure se è una valenza quello che stiamo facendo, ha una valenza su un percorso di un anno e più, ok? Come tanti percorsi che sono complicati, complessi, perché, perdonatemi, io capisco la sollecitazione che poi ognuno vanta e quant'altro, ma io quando ho dichiarato anche in sede privata ad alcuni di voi che il percorso, dentro una, mi auguravo una fiducia reciproca, che quel percorso aveva la massima condivisione, dal mio punto di vista così è stato, certo, con una responsabilità di governo. Se io faccio gli incontri con gli assessori, il tema è o vi fidate di quello che riporto, supportato da dati oggettivi, perché avete avuto una relazione con tutti i passaggi oggettivi che ci sono stati, oppure mettiamo a tema che, siccome io governo dell'opposizione, la condivisione è che quando si fanno gli incontri insieme. Non funziona così. Per 5 anni io ve lo ricordo sempre, sono stato alla modalità della democrazia, facendo le mie battaglie in un certo ambito, in un certo modo, però credo, sarò smentito magari dai fatti, fidandomi sempre del livello istituzionale degli elementi che venivano posti. Poi c'era una contestazione politica, per l'amor di Dio, che è legittima e ognuno faccia ciò che vuole, però quantomeno le basi di partenza sulla democrazia c'erano per tutti. Allora, se il livello di condivisione è che si fanno gli incontri insieme, cioè sgombriamo il campo, non funziona così. Per me il livello di condivisione è fare un certo tipo di percorso, fare una proposta, cercare di condividerla, cercare dei punti di incontro, ma che dia poi un segnale legato al fatto che c'è una sensibilità magari diversa e, ahimè, o per fortuna, rispetto al governo di questi anni, quelli che ci sono andati, eletti con una certa sensibilità che si vuole portare avanti e dentro certi percorsi che, ripeto, sono complessi, magari sono, ne avete notizia, scusate se divago un attimo così do un'informazione e poi usciremo in maniera anche compiuta, no? È vero che basta una telefonata dell'amico di turno all'urbanistica per dire che ci sarà un supermercato in via dei Missaggi, eccetera. Non mi scandalizza. Quello per me è un percorso che è iniziato il 29 di marzo del 2017, quando un operatore sul settore mi ha contattato. Avevamo appena demolito piazza Abbiategrasso, per cui quei rapporti di BNP Paribas, li ho messi in contatto, si è sviluppata quella roba, va avanti. Adesso a settembre avremo una commissione in cui svilupperemo tutta una serie di idee legate agli oneri di urbanizzazione secondaria che svilupperanno quell'area lì, perché il tema che verrà riqualificata la parte di fianco è cosa? È una proposta che ha avuto l'assessore, non si corre, è un suggerimento che è nato, l'ipotesi della famosa fontanella del parco di cose, è una roba che butteremo lì insieme ad altre opportunità che stanno caratterizzando adesso con l'operatore, per capire quanti oneri svilupperà su quell'area lì. Sono processi lunghi, sono processi che vanno governati, sono processi che vanno condivisi, dal mio punto di vista, in un certo momento del percorso, quando quel percorso lì dà gli elementi per poter arrivare a dire ciascuno la propria. Io ho concluso e veramente ringrazio nuovamente il Presidente Verdi, uno per la pazienza che ha avuto nell'aspettare di intervenire e due per il lavoro che ha fatto. Grazie.
Grazie Presidente Bramati, diamo la parola al Presidente Verdi.
Grazie Presidente, in questa serata di reciproci ringraziamenti. No, solo una piccola espressione sulla richiesta della consigliera Gerosa. Spero che questo emendamento sia il frutto di un approfondimento che la consigliera ha fatto con le direzioni o l'assessorato competente, come viene spesso poi richiesto di fare prima di esprimersi. E in più non so se ha verificato anche che le 3 proposte, esempi che hanno indicato appunto l'assessorato, vorrei sapere Moriazza come viaggia e Iseo come viaggia a parte pari. In più manca anche il dato, va bene, non facciamo, vogliamo ammettere di prendere in considerazione, non facciamo il palazzetto, che comunque per chi vive in quel quartiere e nel 1938 sa bene che manca una struttura sportiva da tempo, e in quei 2524 cosa mettiamo? Cioè liberiamo solo risorse per magari per il Canberro? Non lo so qual è l'intendimento di questo emendamento, che comunque secondo me non è supportato da alcuna ragionevole motivazione, per cui a mio avviso è da rigettare. Grazie.
Grazie Presidente Verri. Allora mettiamo in votazione l'emendamento presentato dalla consigliera Gerosa. Benissimo, grazie. Possiamo votare. Possiamo chiudere la votazione. votanti 25, favorevoli 9, contrari 16, l'emendamento è respinto. Possiamo procedere ora a mettere in votazione la delibera sul PI Monte Sabini. Tenuto la consigliera Fiore da aggiungere poi. Allora chiudiamo la votazione. Allora per un errore tecnico vogliamo rifare questa votazione. Grazie. Riapriamola. Bene, tutti hanno votato? Allora chiudiamo la votazione. Votanti 25, favorevoli 18, astenuti 7. La delibera è approvata. Prima di passare alla mozione su via Sarfatti, chiediamo 5 minuti di sospensione per discutere per la motivazione dell'ordine del giorno presentato dalla consigliera Audia. Quindi chiedo al presidente Verri se vuole unirsi. Pensiamo di farcene meno di 5 minuti. Per favore, diamo la parola al presidente Verri.
Grazie presidente, come ricordavo al dottor Porciani e al presidente Maiocchi, forse sfugge a chi ha presentato l'ordine del giorno che questa mozione è stata presentata in consiglio 43 giorni fa, al consiglio del 14 giugno 2018. E poi non so perché non ci sono ricordi, se non si era attenti o meno. Detto questo, c'è stata un'integrazione della medesima delibera a seguito dell'acquisizione della convenzione della Bocconi ed è stato aggiunto anche un ritenuto per rammentare anche cosa diceva la convenzione, quindi con un dato ulteriore nel frattempo pervenuto, anche convenzione che poi è stata proprio richiesta anche da tutti i consiglieri per prenderne visione. Quindi rimetto poi la parola a questo punto al presidente Maiocchi.
Quindi ritenendo che quanto espresso dal presidente Verri corrisponda al vero, non vediamo quale motivo ci sia di accogliere l'ordine del giorno. E comunque, se lei intende insistere su questa posizione, io rimetto alla volontà dell'Aula la decisione. Diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Infatti la mozione è diversa, perché non è la mozione protocollata il giorno dopo il Consiglio di giugno, è un'altra mozione e porta data di protocollo del 20 luglio. Ed è questa la mozione che noi ci siamo trovati calendarizzata nella Commissione e successivamente portata urgente in Consiglio. Quindi al di là di quello che può essere un discorso di forma, il Presidente del Consiglio di Municipio certo può dichiarare improponibile l'ordine del giorno purché è in contrasto con la normativa, mi dica se è in contrasto con la normativa e io non le chiedo di non metterlo in votazione, solo se mi dice però qual è la normativa, o purché è in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio in questa stessa seduta.
Non abbiamo nessun problema, lo metteremo in votazione.
Io preferisco, perché così rimane agli atti che è stato rifiutato un ordine del giorno. Ragioniamo sulla forza dei numeri, a me sta benissimo, l'obiettivo era proprio questo, grazie.
Grazie a lei, consigliera Audia. Allora possiamo aprire la votazione per l'ammissibilità dell'ordine del giorno della consigliera Audia. Tutti hanno votato? Va bene, comunque possiamo chiudere la votazione. Allora, votanti 25, favorevoli 9, contrari 16. La possibilità dell'ordine del giorno è respinto. Diamo ora la parola al presidente Verri per la presentazione della mozione di via Sarfatti.
Grazie Presidente, essendo già stata portata a conoscenza dei consiglieri, non ritengo quindi di leggerla, rispondendo solo alle altre iniziative che sono sorte sul medesimo tema in questo Consiglio, per rilevare come a quanto pare i consiglieri non sono dei minus habens che non hanno competenze tecniche per valutare una richiesta di pedonalizzazione, considerato anche il lavoro fatto dal consigliere Carapellese, e richiesta del consigliere Carapellese che tuttavia non è in contraddizione con la mozione che viene presentata, perché in questo momento io chiedo al Municipio 5 di volersi esprimere prendendo una posizione rispetto alla mancata ufficialità di una scelta forse fatta, forse non fatta, perché Adesso io non capisco più a livello amministrativo se un sindaco si debba pronunciare mediante atti pubblici, quindi con protocolli del comune, o mediante dichiarazioni su Facebook, sul proprio sito personale. In questa incertezza la volontà è quella di dire, dal momento che il municipio ha una specifica funzione per concordare con l'amministrazione centrale, pedonizzazioni, ZTL e tutto il mondo indicato nell'articolo 18, il Municipio 5 inizia a prendere una posizione chiara su questo tema prima che pervenga una richiesta di parere di una decisione forse già presa. Nel momento in cui non abbiamo ricevuto ancora nessuna richiesta di espressione, anticipiamo la nostra volontà sul tema. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Sono perso le ultime due righe di intervento del presidente Verri. È un po' interessante questa situazione di questa sera. Al di là della tempistica e dei contenuti, io credo che, e l'abbiamo detto anche in commissione quando abbiamo parlato del tema, è buona cosa stare al merito. Se stiamo al merito, poi su Facebook ci scrive Carapellese, ci può scrivere il presidente Bramati e ne ha pieno diritto di farlo anche il sindaco Sala. Io credo che se stiamo al merito dobbiamo rivendicare partendo da dove eravamo rimasti, e eravamo rimasti che nel 2015 è stata approvata una delibera condizionandola ad una serie di passaggi. È buona cosa rivendicare quello che è la competenza del municipio fino in fondo, giustamente. Poi se c'è da dividersi si divide sulla virgola in più o in meno, sulle proposte, su quello che si intende fare per seguire. Trovo e troviamo abbastanza singolare che si apre un contenzioso che ha una valenza non da poco con l'amministrazione centrale, esprimendo un no, perché questo è esprimendo un no ad una scelta, senza dire con chiarezza invece la prima cosa che bisogna dire, cioè di chiamare il sindaco, la giunta, gli assessori a venire a riferire in questa sede cosa intendono fare, come intendono procedere, visto che il municipio ha titolarità a esprimere il suo parere in merito e via. Mi chiedo come intendete procedere, per quello mi sono perso un attimo la cosa, sono proprio curioso di capire come la portiamo avanti questa cosa stasera, e cioè ci limitiamo a mettere in votazione, può essere una possibilità, i numeri ci sono sempre, e poi dopo ci rivedremo a settembre, a ottobre, non so quando, perché il problema rimane tutto lì, rimane. Noi abbiamo preferito scrivere un documento in termini costruttivi, dando ruolo al municipio, perché è giusto rivendicarlo e riconoscerlo, però stando sul filo del merito con delle proposte che poi potranno essere prese in considerazione, valutate e via. Ma la prima cosa che chiediamo è che questi assessori vengano a riferire e presentare quello che era un dovuto, un atto dovuto che c'era in un atto del Consiglio di zona passato, che aveva approvato una delibera condizionandola ad un successivo riesame complessivo e per un parere definitivo. Questo non è avvenuto, non c'è traccia, e io non so se sono state scritte lettere dalla giunta, dal presidente agli assessori competenti nei mesi scorsi, in questo o quando, datecene voce e informazione, per come si fa in tutti gli altri casi che stiamo facendo e facciamo, dal distributore piuttosto che dalla 71, piuttosto che di tutti i temi che si affrontano, e vedo che comunque è buona abitudine in giugno e luglio, soprattutto in luglio, affrontarne molti in questi frangenti dell'ultima settimana di luglio. Probabilmente è non so se è una cosa che piace a noi o se piace a qualcun altro, però va bene. Ecco. Come procediamo? ci limitiamo a mettere in votazione la mozione presentata da Verri, o che cosa si può fare? Non ho capito.
Diamo la parola al Presidente Bramani. Grazie consigliere Carapagliazzo.
Ma io credo che è qualcun altro che vuol farci lavorare anche in periodi accaldati, soprattutto su quello che gli interessa, perché su quello che invece, cioè che gli interessa di immagine coinvolgere il municipio, quello che invece non gli interessa ma va avanti, su quello invece non siamo coinvolti. Vedi il distributore, che ho scritto 15 volte e anzi comunico che oggi ho formalizzato una richiesta di accesso agli atti del Presidente del Municipio all'assessorato competente per avere tutta la documentazione legata all'iter autorizzativo del municipio, del distributore, perché dopo 4 mail, 2 telefonate, qualche messaggio e quello che qualcuno ritiene lo scandaloso incontro che ha avuto col comitato, che non era, perché come tutti ben sanno o hanno visto, io personalmente ma come maggioranza non abbiamo mai preso al momento posizione, che sarebbe stato anche se volete facile proprio per il tema del consenso che si diceva prima su questo tema, ma abbiamo sempre guardato con rispetto, fidandoci anche di quello che l'assessore non presente ma nelle interlocuzioni successive ci ha detto sul tema dopo quell'incontro, eccetera. Dicevo sul tema, perché mi permetto, così rispondo anche a alcune osservazioni fatte sul tema 71, ci sarà un incontro il 1° agosto, mi hanno convocato, anche lì ho scritto 4 mail pregando, anche perché se non mi arriva prima comunico a verbale che io il 1° agosto non andrò, perché sia nell'incontro prima che in 3 mail almeno ho formalizzato la richiesta di avere la visione che si vuole prospettare per arrivare lì con cognizione di causa, non arrivare lì a trovarmi la pappa pronta e poi no. Detto questo, io credo di, innanzitutto, visto che è la serata di ringraziamenti, anche io ringrazio il collega Carapellese, perché la sua mozione è articolata e fa un certo tipo di passaggio, per cui mi sento di poter invitare il Presidente della Commissione competente e l'assessore competente a entrare nel merito dei contenuti di quello che è stato avanzato in termini proposti. Qui stasera ci troviamo a votare una posizione che, rispetto all'impianto generale, questo municipio vuole assumere prima di avere la richiesta di una decisione che è già presa, perché quando arriva un parere vuol dire che la decisione è già stata presa, parliamoci chiaro. Allora, noi allo Stato, per tutti gli elementi noti, conosciuti, di contenuto, che sono stati citati anche in Commissione, ci sentiamo di dire no a quella penalizzazione. Per cui il tema è che si parte da quel no a presentare una proposta, un progetto, che può anche essere, io non lo escludo, perché poi ci sono i geni di Amat che sono bravissimi, no? Per cui fanno un disastro in fontanili quando invertono un senso unico e poi invece fanno altri studi da altre parti, ma magari ci convinceranno che quel livello di penalizzazione diventerà il fiore all'occhiello in Europa della Milano nel municipio 5, non lo so, però partiamo da un dato che con gli elementi ad oggi quella cosa lì non ci piace e stiamo dicendo questo. Peraltro, e concludo perché l'ora poi è tarda, è vero tutte le notizie citate, invito i consiglieri a ricordare le date: 2015 la firma della convenzione, 2015, ok? Per cui se c'era tanta sensibilità sul tema, se c'era tanta, è stata fatta una delibera del consiglio, io normalmente se so che una roba sta a cuore eccetera, ho fatto una delibera, so che la mia amministrazione ha firmato nel 2015 un accordo e il giorno dopo vado alla mia amministrazione, ecco, e adesso viene a spiegarmi che cosa è firmato. Ok? Noi prendiamo atto di tutti questi passaggi e stiamo ponendo un punto fisso. Da qua cominciamo a ragionare. Andiamo avanti a ragionare, troveremo i percorsi, ritengo che si possano valutare in maniera serena e puntuale le osservazioni che sono state fatte, dando una certa direzione. Io la vedo così rispetto al processo che è stato fatto.
Grazie Presidente Bramati, diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente, una domanda. Io ho avanzato una mozione sempre sul tema Sarfatti / Piazza Sraffa che dovrebbe trovare luogo in una commissione dedicata ovviamente sull'argomento. Forse sarebbe l'occasione per fare un lavoro magari anche quattro mani con il consigliere Carapellese, poste le evidenti distanze, però comunque dei punti di sintonia io francamente li ho trovati, per cui se vogliono non dico unire, però comunque trattare nella medesima seduta le due mozioni forse è una cosa opportuna.
Grazie consigliere Serini. Sa che non è prassi, però glielo concedo, ormai siamo alla fine. Vada avanti.
E per capire come procedere, se mi sento di prendere in considerazione le ultime parole dette da Serini per questo intervengo, ma ha un senso parlare di quattro mani o di sei mani se si ritirano, come dire, si fa un passettino indietro e si discute. Io dico che il primo atto che bisogna formalizzare non è quello di partire da un post su Facebook per dire no a una cosa che in parte era stata avviata nel 2015. Diciamo che ci siamo distratti tutti, noi e voi, perché per due anni abbiamo pensato ad altro, abbiamo avuto altro da fare, e a giugno del 2018 abbiamo scoperto che c'è il problema Sarfatti, anche se Serini probabilmente l'aveva affrontato in precedenza. Allora, io come percorso lineare vedrei bene il fatto di prendere carta e penna, scrivere a chi di dovere e invitarlo qui a presentare la convenzione con ritardo, quello che è, ma visto che ormai stiamo arrivando al dunque, i lavori vanno avanti, prima o poi bisogna mettere mano all'aspetto viabilistico piuttosto che altro. Prima lo si fa e meglio è. Pensare che l'approvare un no alla pedonalizzazione ci mette in una condizione rivendicativa e contrattuale di forza, accomodatevi pure, procedete, io ritengo che se si vuol dare forza e competenza al municipio e ragionare a quattro, sei mani, quello che si vuole, la strada è quella, si chiede agli assessori di fare la loro parte, noi facciamo la nostra e via. Se si mette la roba lì in cagnara probabilmente la si politicizza troppo e
Grazie consigliere Carapellese, diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie Presidente. Sì, anche noi saremmo orientati in quella direzione. Adesso non so se la voteremo, dovessimo votarla, il nostro parere non positivo non sarebbe un'espressione di merito, ma relativamente al percorso che ci ha condotto a dover esprimere una posizione come consiglio. Fermo restando che ovviamente il Presidente Verri, come tutti noi, possiamo presentare mozioni nella forma che meglio riteniamo per lo scopo che più riteniamo utile. Era stata fatta una proposta in commissione ieri che riteniamo ragionevole, secondo cui riformulare la mozione e richiedere questa nuova fresca interlocuzione con gli uffici, con da Bocconi, con Amat, col sindaco, con il Presidente della Repubblica, con tutti gli attori utili in gioco, in maniera tale da chiedere conto di quale che è la nuova, definitiva visione della cosa. Secondo me avrebbe mantenuto lo stesso quella funzione che poi il Presidente Verri ha esplicitato di rivendicazione giusta, sulla quale siamo perfettamente d'accordo, del ruolo del municipio e delle competenze. Ecco, questo volevamo dire. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Palmisiano. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Grazie, no, comprendo che siamo tutti stanchi e mi guardano anche male, però io sono anche abituato a dare nel limite possibile ragionevolezza anche alle scelte. Allora, io voglio aggiungere quest'altro elemento sul tema anche proposto, siccome è evidente che è un tema politico di visione e di recupero del corpo, però non si può sempre avere due pesi e due misure, perdonatemi. Perché sulla stessa convenzione, quando la Giunta, presentando in commissione, ha fatto una delibera, un atto legato all'asilo, che è dentro l'accordo quadro, che è frutto del percorso di ripresa in carico dell'area di fianco alla Bocconi, di fianco a Pane Quotidiano, chiedendo la realizzazione dell'asilo, che è dentro l'accordo, eccetera, eccetera, lì nessuno ha sollevato il tema. Chiamate l'assessore alla scuola, chiamate questo, chiamate quell'altro e quant'altro, noi stiamo sviluppando un percorso di autonomia di ente che prende una posizione, condivisa o non condivisa, però stiamo su questo livello, non è che possiamo arrancarci su percorsi, peraltro, ripeto, percorsi che non è che con l'oggi o domani si diversificano in base alla sensibilità. Questo percorso è lineare su questo tema. Sull'asilo abbiamo preso una posizione ancorata anche con la roba lì e con le opportunità di ripresa in carico di quell'area. Sì, noi come giunta che è stata presentata in commissione abbiamo fatto una delibera, ma avete presente l'area verde di fianco alla Bocconi, di fianco al Pane Quotidiano, che era in carico da 30 anni nelle società sportive, che non ha mai fatto niente, quant'altro. Quel percorso lì, il Comune di Milano ha fatto la ripresa in carico di quell'area, su quell'area lì abbiamo indicato, ma credo, forse non ti consiglio, adesso la recupero, comunque sono certo di... Su Viale Toscana, eccetera, dove c'è la caratterizzazione dell'asilo che è dentro la convenzione, abbiamo preso posizione senza che venisse qua dal Papa in giù, ok? E abbiamo fatto il nostro atto di indirizzo e di presa di posizione del municipio tenendo conto di quei fattori. Salfatti è uguale, non si chiude il percorso dal mio punto di vista, pone un punto, condiviso o non condiviso, per amor di Dio non entro nel merito, sul quale si svilupperà un lavoro.
Grazie Presidente Bramati, diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. Dichiarazione di voto. Ovviamente io sarò strafavorevole a votare la mozione presentata dal consigliere Verri, perché ne condivido sostanzialmente sia il merito che il metodo. Nel merito la pedonalizzazione di Via Sarfatti la trovo folle. Nel metodo sono valide alcune osservazioni fatte dal consigliere Carapellese in un mondo ideale e in un mondo perfetto. Purtroppo la realtà è fatta di post su Facebook che probabilmente trovano poca applicazione alla coerenza delle cose per come dovrebbero essere fatte da parte di carichi istituzionali. Pertanto, se quel post ci ha permesso di ricordarci di una cosa che effettivamente forse per due anni, come ha detto giustamente Carapellese, forse ci siamo distratti e non le abbiamo considerate, bene, ci ha permesso però di ricordarle e giustamente, come appena sottolineato il Presidente Bramati, di porre un punto fermo, che esattamente, per rubare le parole alla consigliera Gerosa, esattamente con un significato di natura politico noi le esprimiamo, sia come mozione che come approvazione e votazione favorevole a questa mozione.
Grazie consigliere Serini. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie. Ma mi stavo chiedendo se la definizione di mozione urgente è una titolazione a carattere personale o dettata da una necessaria oggettività. Perché allora mi chiedo perché è urgente quella del consigliere Verri e quella del consigliere Serini è in giacenza. No? Se il problema viene così sentito. Detto questo, io mi sento anche di dire che il discorso sul pane quotidiano e il discorso sull'asilo non è nato a caso, è nato perché ci sono stati ben due incontri della Bocconi qua, dove io ricordo la mia prima domanda è stata cosa succede all'enclave umanitaria di pane quotidiano, io ho avuto dal dottor Pavese la risposta che poi è entrata in convenzione. E la questione del nido è entrata anche successivamente in questo discorso perché faceva parte di tutte le opzioni che Bocconi cercava di offrire alla cittadinanza, così in qualche modo come apertura, perché il campus ovviamente è un business culturale ed economico, ma è anche un'importante medaglia per la città che, usufruendo di un certo spazio, di certe agevolazioni, deve restituire alla città, oltre che merito, anche dei vantaggi. Quindi non sono nate per caso. La risposta che è entrata affermativa in quella delibera veniva da lontano. Io credo che sì, anche c'è da ricordare anche che la questione della Pifina, di cui abbiamo parlato più volte, è nata proprio come in questa visione di scambio, in questa visione di condivisione dei vantaggi. Quindi credo che partire a sprombattuto su questa questione, proprio perché è una questione, io non, tra l'altro non leggo nemmeno i post, quindi non sono molto interessata alle dichiarazioni se non a quelle ufficiali. Chiedere una pronuncia ufficiale attraverso gli assessori e il sindaco stesso, in quale modo si voglia, sulla questione potrebbe essere invece un modo con cui istituzionalmente il municipio si pone a dialogare con la maggioranza che regge il comune. Quindi non mi sento onestamente di valutare l'urgenza di questa situazione, perché allora su molti altri post vorrei vedere delle reazioni, delle emozioni molto più indignate quando si parla magari di diritti umanitari e di questioni che hanno a che fare con la vita delle persone.
Grazie consigliera Lanzi, diamo la parola al consigliere Carapellese per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie presidente, ma io credo che sia un errore e comunque una svista parlare di due pesi e due misure, perché per quello che ho capito e ho inquadrato la vicenda asilo piuttosto che della piscina ha avuto altri percorsi molto più condivisi da tutto il Consiglio, non c'erano visioni contrapposte o differenziate e credo che invece questo sia un tema che ci porta fuori ed entra molto di più nel merito di quelle che sono le competenze del municipio e credo che portare avanti come si sta facendo questo voto è una forzatura. Se questa è la scelta, la nostra dichiarazione è quella che non parteciperemo a questo voto, abbandoniamo l'aula e ci rivediamo quando sarà il momento di ragionare attorno a questi temi in modo serio, anche perché credo proprio che per stessa missione, se non è stato...
Consigliere Carapellese, mi vuole ricordarle che è un minuto il tempo per...
Sì, ho finito. È stato riconosciuto dallo stesso Presidente Bramati che non è stato richiesto per iscritto un confronto di presentazione. Ovviamente le stesse colpe le può avere chi negli ultimi 6 mesi della passata consigliatura non ha fatto la stessa cosa. Noi ne abbiamo trascorsi 2 anni, mi pare che la cosa si parte un po' col piede sbagliato, tutto qua.
Grazie consigliere Carapellese, diamo la parola alla consigliera Soresina.
Secondo me Morana fa la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, volevo solo fare la dichiarazione di voto, come gruppo appunto votiamo favorevolmente e volevo solo sottolineare che il tempo in cui si fanno delle azioni è molto importante, vista la velocità con cui stanno venendo su comunque le costruzioni della Bocconi, non vorremmo poi trovarci appunto quando la situazione è già decisa, per cui meglio anticipare piuttosto che rincorrere e appunto perdere l'occasione. Grazie.
Grazie consigliera Soresina. Diamo la parola al consigliere Ferrari.
Anche per me la dichiarazione di voto, dico che il gruppo di Milano Popolare vota favorevolmente alla mozione proposta dal consigliere Verri. Grazie.
Grazie consigliere Ferrari.
Siamo fuori da ogni regola. Scusa, ma la dichiarazione l'ha fatta già Carapellese. L'hai fatta la dichiarazione di voto?
La ringrazio, volevo solo aggiungere una cosa, che io credo che se avessimo recepito la mozione del collega Carapellede avremmo valorizzato maggiormente il ruolo del municipio, cioè richiamandolo a quelle che sono le sue competenze. Qui devono tornare a illustrarci quello che avevamo chiesto. Questa mozione invece dice no a una cosa, in maniera un po' stizzita anche, a una cosa che non è stata ancora a noi ufficialmente detta. Quindi secondo me votare questa mozione e non accettare la proposta della mozione Carapellese è un ritardare ancor di più la possibilità di vedere qui, di capire che cosa veramente fanno e di vedere riconosciuto il ruolo del municipio.
Volevo comunque ricordare ai consiglieri che dopo questa c'è ancora un punto all'ordine del giorno, poi vedete voi, io ve l'ho ricordato e basta. Possiamo votare, apriamo la votazione su questa delibera, sulla mozione di via Sarfatti. Allora chiudiamo la votazione. Allora, presenti 18, favorevoli 16, contrari 2, la delibera è approvata. Al punto, come mozione urgente c'era quella presentata dal consigliere Ferrari per quanto riguarda la chiesetta di Sant'Ignazio. La diamo già per letta perché è stata letta prima, quindi possiamo provvedere alla votazione. Bene, possiamo chiudere la votazione. Presenti 17, favorevoli. Allora, presenti 18, favorevoli 18. La mozione è approvata. Buone vacanze. Guarda, con Granelli veramente io non so. comunque, no, comunque con la Scavuzzo lunedì sono rimasti, allora gli abbiamo detto che se ne questo è quello che abbiamo bisogno della polizia locale che lavora sulla zona, perché non è possibile che dal centro vengano a prendere qua e poi quando tu hai bisogno non ci sono, si sposta come una roba. E allora sono qui, la prossima roba che mi viene.